la puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra sulla notte degli Oscar 2024. Chi ha vinto e chi non ha vinto nella serata con meno polemiche degli ultimi 10 anni? Damsel, quando la damigella è in pericolo, si salva da sola da un drago, ma non riesce a salvarsi dai cliché. Memory, un viaggio doloroso tra ricordi che si vorrebbero cancellare e ricordi che non si riescono a conservare. Ricky Stanichi, il ritorno di Peter Farrelly nella commedia demenziale che deve fare i conti con il politically correct. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi: il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe sempre una notte degli Oscar come quella appena trascorsa, Teo Yousufian.
Ciao.
Ciao,
ciao a
Teo.
Tutte, ciao a tutti. Senti, senti Paolo, senti.
Che pace, che tranquillità, che zen. Guarda lì.
Oh, l'armonia, la gioia.
Sembra anche più giovane.
Eh? Vero, è incredibile.
Cosa ti è successo?
Io vorrei tutte le notti degli Oscar come questa.
Quindi hai dormito?
No, però hanno iniziato prima del solito, hanno iniziato un'ora prima di quando già avevano iniziato prima.
Standing ovation già solo per quello.
Quindi a mezzanotte era già partita la cerimonia. Alle tre qualcosa si è conclusa, di solito alle tre qualcosa era la metà della nottata e si faceva l'alba, quindi già il fatto che sono incredibilmente andato a letto presto. E poi ha vinto un film che non ha fatto nascere le solite consunte, pelose, ignobili e insopportabili polemiche come tutti gli anni. Quest'anno sì, c'è stata qualche polemichina, perché figurati, non possiamo farcele mancare, ma
di questo
in linea di massima, eh?
Però di questo ne parliamo tra un poco.
Esatto.
Intanto, visto che vi piace e non ce ne liberiamo più, ecco l'ospite di questa settimana, un cinefilo dai tempi di Fuori Orario, organizzatore di rassegne Cineforum, la cui comfort zone sono le commedie adolescenziali e i dischi punk, uno degli esemplari della redazione di Cinefax.it, Marco Lovisato. Ciao Marco.
Ciao, non vedo l'ora di vedere chi ha vinto l'Oscar, perché noi ospiti ci tenete sempre in quello stanzino, ci prendete una volta a settimana.
Sì, all'oscuro di tutto.
Esatto. Quindi questa è la mia ora d'aria, ho 2 ore d'aria. È tornata bella Priscilla, sono uscito io.
Bello come immagine la stanzetta tipo dei panchinari,
sì,
e siete tutti lì,
sì,
segregati, e facciamo uscire uno alla volta.
I panchinari.
È una bella immagine,
i panchinari.
Beh, ma sai chi non è mai in panchina?
Chi?
I nostri ascoltatori,
yeah,
che ci supportano grazie agli amici di Cinefax.it. Ti è piaciuto questo collegamento?
Sì,
sì,
mi è piaciuto noi, un sacco Paolo.
Perché noi gli vogliamo tanto bene a chi supporta Cinefax grazie alla piattaforma Patreon, che potete raggiungere andando sul sito gliamicidicinefax.it. Donare pochi euro al mese vi permetterà di supportare tutto il progetto Cinefax in tutte le sue forme, dal podcast al sito, dal sito alle piattaforme social e a tutte le cose che abbiamo in ballo per il futuro. Quindi
Tante cose che vedete targate Cinefax, dovete sapere che non esisterebbero senza il supporto costante dei nostri Patreon. Quindi,
patroni,
se cominciano a essercene meno di adesso, sappiate già in anticipo che alcune cose di Cinefax scompariranno, perché non ci si riesce a star dietro. Se invece ne volete sempre di più, sempre meglio, sempre più belle, eccetera eccetera, allora conviene che entriate a far parte anche voi degli amici di Cinefax.it, e oltre a supportare noi ricevete voi qualcosa in cambio, a partire dal il codice sconto per lo store, che c'è un codice sconto per tutti i livelli, chiaramente a seconda di quanto riuscite a mettere per il vostro abbonamento, l'ingresso nella chat Telegram dove ci siamo tutti quanti, compresi gli ospiti del podcast, le redattrici, i redattori, il sottoscritto, ma non c'è Paolo, quindi potrebbe anche essere un plus quello di non avere.
È un bene.
Esatto.
Anche per me.
E anche decidere ogni tanto le nostre scelte editoriali, tipo questo mese è appena andata pubblica la top 8 scelta dai nostri Patreon sugli 8 film cupi e soffocanti che ti tolgono la gioia di vivere, che vi è piaciuta tantissimo, quindi potremmo un giorno pensare di fare una parte 2. Ma la parte 2 è proprio una delle top, la top 8 che ha vinto invece il mese successivo, perché avete appena votato, ovviamente parlo a chi fa già parte degli amici di Cinefax, e a fine mese, giusto in tema con la puntata e con il mese, arriverà 8 straordinari perdenti all'Oscar per il miglior film parte 2.
Wow, questo
perché
è interessante.
Perché era una top che era già stata fatta, adesso vi dico anche quanto tempo fa, credo sia passato un bel po' di tempo, sì, il 29 maggio 2021 era uscita, quindi quasi 3 anni
serviva
dopo.
Serviva un aggiornamento.
Esatto,
bravo.
Facciamo la parte 2 che non è male.
Posso suggerire una top 8 anche se non sono nel gruppo e me ne vergogno tanto? Tipo top 8, gli 8 film che mi fanno passare la voglia di leggere questa top 8.
No,
non ti piace?
Non mi piace.
C'è un paradosso, secondo me.
Appena appena è un po' ossimorica come top 8.
Vabbè. Comunque vorrei leggere qualche commento che ci è arrivato.
No, ma dobbiamo
Spotify.
Per forza.
No, non dobbiamo per forza. Però
vabbè, allora inizia possiamo. A leggere quello di Spotify 1995.
Sei sicuro? Sei sicuro che lo vuoi leggere?
Vai, vai, leggi.
Perché questo ci si ritorce un po' contro.
Vabbè, io sono mesi che te lo dico.
E allora leggilo tu.
Paolo, ma...
Non c'è scritto. Non inizia. C'è scritto ma...
Il super classico, virgola, Paolo, punto di domanda.
C'è Paolo.
Beh, ma è sottinteso.
Anzi, ci sono due faccine che secondo me è la tua faccina.
Ero l'unico che lo ascoltava? Per il resto, podcast sempre fantastico. No, in realtà lo ascoltavate in tanti, ma ci siamo impantanati.
Ci siamo arenati. Posso dire per colpa mia?
Che cazzo?
Per colpa mia, perché ho detto ho fatto lo sborone. Esatto. E ci siamo impantanati. Ne usciremo da questo pantano?
Io mi auguro.
Secondo
di
me
sì,
però ci vuole un po' di tempo. Dateci un attimo.
Va bene.
Si stanno allineando i pianeti e lo faremo. Poi vediamo. Avevo letto. C'è Laura Melchiori che commenta dicendo: grazie, finalmente qualcuno che come me pensa che Zendaya abbia una mono espressione. Bellissima donna, non potrei mai dire il contrario, ma una scarpa. Non potrei mai dire il contrario, ma una scarpa a recitare. No, dai, una scarpa a recitare no, è brava.
Poi,
è che
poi eccessivo una scarpa.
Diciamo che dipende dai ruoli, però spesso esprime. È tipo col dentino o senza. È presente? Lei c'ha questo dentino che sporge ogni tanto. Quindi
ah, sì?
L'espressione.
Non ci ho mai fatto caso a sta
cosa. Ha due espressioni, col dentino o senza.
Ma cosa dici?
Sì, non ci hai mai fatto. Marco, tu ci hai fatto.
Sventaia.
Però, vabbè,
cos'è questo? Ma no.
Io ti ricordo che esiste una hit che riguarda proprio Zendaya. Ti stiamo sentendo in sottofondo.
Però me la potevi mettere in mixer così potevo. Ora sono costretto a chiudere te.
Non la tolgo.
Si sente male così, vabbè. Dunque, poi abbiamo vari commenti relativi a The Strangers che sono andati a specificare. Tipo Marcello Lombardi ci scrive: piccola specifica, il primo The Strangers è del 2008, diventato un piccolo cult del genere, poi è uscito il seguito Pray at Night, bruttino, dice lui, del 2018. Questa è una nuova trilogia, reboot, remake, sequel.
Beh, bello, reboot, remake, sequel, tutto quanto
anche
insieme.
Cotechino c'è scritto: il film The Strangers Chapter 1 è il terzo film di questo franchise, il primo The Strangers del 2008.
Non avevamo capito assolutamente niente, grazie per le precisazioni. E poi rispondiamo a Bruni De Stefano che ci dice: dite la verità, ma la pizza arriva davvero alla fine della puntata?
Certo,
sì, è arrivata.
Sì, e poi
è
arrivata alla fine della puntata, sì. Ma proprio tipo 3 minuti dopo che avevamo chiuso la registrazione.
È arrivata anche a me nello scantinato.
Perfetto.
Dove mi tenete.
In ginocchio sulla cenere con i ceci sulla testa, perché Giorgio Grassi mi fa notare: Paolo, ma Cagliostro è una persona, non è un luogo. Mi fate l'errore di Ambrose Chappell, che non so chi sia, tu lo sai.
Cosa?
Chi è Ambrose Chappell?
E non posso spoilerare, ma è al centro dell'intrigo di uno dei miei film preferiti di Alfred Hitchcock.
Allora forse non me lo ricordo.
Non posso
come
dire
non
altro,
come non mi ricordo... Cagliostro, perché l'ho visto 1000 anni fa e mi sono confuso.
Sì,
quindi...
ma tu intendevi in generale, cioè non perché eri convinto che fosse una
non
persona.
Mi ricordo neanche cosa ho detto settimana scorsa, quindi
ah, ok.
E poi ne avevo letta un'altra che volevo recuperare.
No, scusate, ma ci sono due che hanno fatto la stessa battuta e io vi voglio comunque molto bene.
Cioè?
Marta Bearzi e Livio Iannone. Marta ci dice: grazie, ho finalmente capito. No, scusami, ho sbagliato a leggere. Ah no, vabbè, Marta Bearzi che ci ringrazia perché ha finalmente capito perché dopo i nomi di produttori c'è scritto PGA.
Ah, ecco, certo.
E invece Livio Iannone e Paolo Monti fanno la stessa battuta, nel senso che dicono: ah, gran bell'episodio, eccetera eccetera, probabilmente con Babylon Damien Chazelle si è editato la testa.
Sì, questo lo volevo leggere.
Ed effettivamente ci poteva stare.
Chi ha ascoltato la puntata scorsa, esatto,
avete
capito.
Saltato il commento che porta un po' di amore a Babylon comunque.
Dov'è?
Era all'inizio dello scroll, proprio in fondo.
Salvatore De Matteo.
Io Babylon di Chazelle l'ho amato e mi fa male quando se ne parla male.
Bravo, ma Salvatore.
Il bello del cinema è anche questo. E a proposito di questo, e secondo me è bello parlare di questa cosa oggi che ci sono stati gli Oscar, perché tipo leggo Leo Sciolla e Andrea 94 che scrivono: Paolo, grazie, finalmente uno che la pensa come me su The Zone of Interest. E Andrea dice: Paolo, purtroppo anch'io sono nella tua condizione rispetto alla zona di interesse. Il bello del cinema è anche che ognuno può avere la sua opinione, certo. No? E che si ha gusti diversi, si può apprezzare i film in maniera diversa, o un film può toccare o meno le tue corde, no? Io uso sempre questa terminologia perché secondo me è parecchio azzeccata, no? Dire che non mi è piaciuto, io dico: non ha toccato le mie corde, perché magari in un'altra condizione psicologica, in un altro momento, riguardandolo anni dopo, crescendo e riguardandolo a un'altra età, un film ti può fare anche un effetto diverso, no?
Ma infatti il discrimine è sempre il come si pone la propria opinione, il proprio parere, eccetera eccetera. Chi...
Ma sai, poi c'è anche...
Qua solitamente su CineFX in generale, non solo al podcast, e Marco lo sa perché fa parte delle linee, diciamo dei comandamenti della linea editoriale del sito, non oggettiviamo mai il nostro parere. Cioè su tutte le recensioni che trovate sul sito troverete almeno un secondo me, a mio avviso, a mio parere, eccetera. Perché secondo me è importante specificarlo sempre, anche perché è di un fastidioso, non so per voi, ma per me è di un fastidioso quando leggo: a quello è un film di merda. Ma chi te l'ha detto? A te?
Vabbè,
a te
sono,
non è piaciuta, ha fatto
sono
cagare.
Le iperboli.
Va bene.
Cioè, io sono
ma
una...
perché se non piace a te dovrebbe esserlo per tutti quanti? E implicitamente stai dicendo che tutti quelli a cui è piaciuto sono degli idioti. È un modo sbagliato di porsi, ma in generale nella vita, non solo nel cinema, secondo me.
Però posso dire
parla
una cosa.
Parla per te.
Quanto è bello parlare per iperbole, io lo adoro, sì. Cioè, ci sta. Poi dopo uno dice: no, beh, ovviamente sto esagerando, però
sì, sì. Poi è bello sentire queste opinioni di merda.
Esatto. No, stavo dicendo che a me parlare per iperboli piace tantissimo da almeno 4.000 anni.
No, comunque quindi... hai detto delle cose in cui mi ritrovo tantissimo.
Oh, meno male, infatti. Sì, infatti
sono comunque, ci sono stati gli Oscar e quindi è proprio
volevo,
il momento
scusami,
adatto.
Volevo fare un'errata corrige su una tentata errata corrige che ci è arrivata.
Cioè?
Da parte di Giacomo Greco, che dice: Teo, mi sa che avevo ragione, Constellation ha solo 4 episodi, non ci sarà nessuna quinta puntata. Ciao grandi. E no, Giacomo, in realtà la quinta l'ho appena vista e quindi ci sarà anche la sesta, quanto ho visto, quindi
ti hanno fregato, Giacomo,
ti hanno tolto la linea di internet.
Esatto.
Allora, vi avviso, tutti voi che ci ascoltate, vi avviso che anche questa settimana al cinema usciranno dei film, non so se lo sapevate, cioè è una novità di questo momento, e ci sono stati segnalati in scaletta due uscite il 14 marzo che sono Imaginary,
esatto, il nuovo horror con protagonista Babbi l'orsetto.
Chi?
Vi ricordate uno dei trailer di Maccio Capatonda?
No,
non ve li ricordate i trailer di
me
Maccio?
Li ricordo, ma non quello con l'orsetto.
E c'era questo trailer dove che era tutto, come si dice, tutto mega horror, tutto rosso nero, le scritte dai produttori di L'Ammazzatore, dall'attrezzista di L'Ammazzatore 2, ed era tutta sta roba qua.
No, lo devo
e poi arriva finalmente in sala Babbi l'orsetto, ed era un film tutto gioioso su un orsacchiotto.
Ma è di Inaridito
o di Ennio Annio.
Ennio Annio.
E niente, questa cosa di Immaginari con l'orsetto mi fa venire in mente Babbi l'orsetto. Immaginari è un film che parla degli amici immaginari che abbiamo tutti noi da bambini. Il problema è che nel film prendono vita, cioè nel senso Questo è l'assunto del film, è che in realtà questi amici immaginari non sono tanto immaginari.
Ah. E neanche tanto amici, mi pare.
E neanche tanto amici, esatto.
Ed esce anche sempre il 14 marzo La Terra Promessa.
Assolutamente, film da tenere, come si dice, sott'occhio, che vede protagonista un sempre, secondo me, meraviglioso Mads Mikkelsen. A Venezia era stato presentato, non era andato malaccio, trovate sul sito la recensione di Emanuele Antolini, uno dei nostri inviati alla Mostra della Laguna, che aveva, diciamo così, sottotitolato il suo articolo dicendo che è un film che articola il western alle fredde terre del nord Europa, trovando in Mads Mikkelsen un protagonista fenomenale. Quindi, perché no?
Un northern.
Un no, bello, invece di un western è un northern. Sì. Questa è da, ti stringo la mano. Grazie. Perché è geniale.
Grazie. Perfetto. Non so se è prima a dirlo, però.
Però non è male.
Di recente ho recuperato The Northman, a proposito di Nord, che non avevo visto. E a me è piaciuto. Era stato un po' criticato, o sbaglio?
Secondo me è stato criticato un po' troppo. Nel senso, non ho capito non perché male. Ha ricevuto tutto quel backlash.
Secondo me è perché è un po' si sposta dai film che ha fatto prima, che sono molto più indipendenti, puri. Questo c'è un po' più di ampio respiro. Magari la gente non era abituata. Io devo dire, non mi, è quello che mi è piaciuto di meno suo, ma dovrei rivisitarlo, perché sono delle cose che mi sono piaciute molto.
Anche a me quello che tra i tre è piaciuto meno. Cioè, non toglie che però, porco cane, forse un pelo troppo alpha man in generale, come così atmosfera, però
Mi pare che su Prime, se non ricordo male, che l'ho beccato lì, ho detto ah, non l'ho visto. Comunque non siamo qui per parlare di The Northman, che ormai è storia.
Vabbè, mazza,
si fa per dire. Comunque apriamo la sezione delle news con una news molto molto brutta. Sicuramente già l'avete saputo tutti, è morto pochi giorni fa, no in realtà non pochi, è stato annunciato pochi giorni fa, ma lui era morto già da una settimana, Akira Toriyama, autore di Dragon Ball, conosciuto da tutti come autore di Dragon Ball, ma non solo, anche di Arale, ma con Dragon Ball diciamo che ha è un fumettista giapponese che ha rivoluzionato non solo il mondo del manga, degli adattamenti in animazione, anche di quello che è tutto il contesto di sfruttamento di una proprietà intellettuale giapponese, perché penso che sia una delle proprietà intellettuali non solo giapponesi ma nel mondo dell'animazione eccetera più di successo della storia del mezzo. E la sua morte è avvenuta improvvisamente, aveva, se non sbaglio, 68 anni, quindi insomma morto giovanissimo, per un edema cerebrale, se non sbaglio, e a questa notizia ha sconvolto un po' tutto il mondo dell'entertainment. È arrivato come un fulmine a ciel sereno. Tra l'altro lui aveva già annunciato alcuni nuovi progetti, un progetto in animazione per un film e altre cose che rimangono in sospeso, cioè andranno avanti sicuramente, però non con la sua mano. È stato bello leggere tutti i commenti di tantissimi autori giapponesi che si sono ispirati a lui, che hanno avuto anche il suo appoggio negli anni, che l'hanno avuto come mentore o come fonte di ispirazione, e tutto l'affetto che il mondo dell'intrattenimento ha riservato ad Akira Toriyama. Insomma, anche cioè se io vado a ricordare, no, nella mia infanzia e adolescenza, ricordo che forse ora sembrerà anche strano e anacronistico per chi ci ascolta adesso, per i ragazzi più giovani in particolare, però all'epoca io mi ricordo che leggevo sulle riviste di videogiochi le recensioni dei giochi di Dragon Ball Z, che cioè in Italia ancora non era arrivata la serie né animata né manga, quindi vedevi questi personaggi, il Super Saiyan, questi combattimenti, queste robe nelle immagini di questi videogame che erano magari per il NES, ed erano già tipo Dragon Ball Z4 e io non so di che cazzo stanno parlando e ne parlavano come una roba epocale, anche se era una recensione piccolissima. Dici, ma questa cosa che stanno in Giappone, stanno tutti impazzendo per questa cosa e noi non sappiamo cos'è, chissà quando arriverà, chissà se arriverà. Poi tipo 6-7 anni dopo è arrivato anche da noi e abbiamo capito, e poi è sconvolto l'Italia e il resto del mondo.
Sì, sì, sono proprio dell'età che si è beccato il boom di Dragon Ball.
Sì, ha sconvolto comunque tutto, no? Ed è stato un'opera per ragazzi che comunque ha avuto un successo fuori scala, cioè secondo me non è paragonabile a niente di quello che poi è arrivato dopo. Alcuni dicono One Piece forse, ma non è così mainstream come lo è stato Dragon Ball all'epoca, anche perché i tempi sono cambiati, il mondo è diverso adesso, c'è molta più condivisione in tempo reale, globalizzazione in tutto il mondo di quello che esce. All'epoca non era così, queste cose le dovevi aspettare, le vedevi dei piccoli stralci e non capivi che cos'erano, e poi ti è arrivato come uno tsunami ed è stato rivoluzionario. Ma già lo era Rale, perché in quegli anni lì, primi anni 80, quando vedevamo in televisione che in Italia era stato portato e adattato a Rale, Dottor Slump e Arale, era un cartone fuori di testa, non aveva, cioè lo vedevi che aveva una mano diversa, un'originalità che non era paragonabile a nient'altro. Quindi è stato secondo me a suo modo un genio nella narrativa per ragazzi, nel modo in cui ha innovato, ha creato dei prodotti completamente originali e uno stile completamente originale.
Io l'avevo scoperto tardi il fumetto. Scusate se non era corretta la definizione.
Io non sono così talebano, okay. Alla fine sempre di fumetto si tratta.
E mi ricordo che praticamente, cioè io a casa ho gli ultimi due numeri della prima serie uscita in Italia.
Solo gli ultimi due?
Ma ho tutta la serie, quella nuova, quella con la copertina rossa invece che essere azzurra.
Quindi di quella
le hanno ridati.
Di quella non ti manca neanche un numero.
Bravissimo, bravo Marco. Quanto gli voglio bene io a questo
perché
uomo.
Lo invitiamo?
Perché è figo, perché fa ridere, è bravo, è intelligente, cioè le ha tutte.
Poi se le fa Gabriele Donolato queste battute qui lo bacchetti.
Sì, perché bisogna anche saperle fare.
Giusto.
Ciao Gabriele, ti voglio bene. No, dicevo, invece Dragon Ball appunto mi aveva tirato talmente in mezzo che mi ero andato poi a recuperare tutto il possibile esistente in Italia di Toriyama World, cioè erano uscite tutto.
Quindi
un sacco di altre cose.
Quindi hai letto tutto il manga?
Sì, poi il manga di Dragon Ball l'ho letto tutto, ce l'ho a casa, tutti gli albini messi in fila. Però ecco, sono arrivato tardi, nel senso che non sono di quelli che ha tutta la collezione dei 62 o 63, se non vado errato, albi azzurri, ma di quelli dopo che avevano un altro taglio, un altro formato, quelle robe lì. E sì, sicuramente è una perdita grossa per tante cose, nel senso, perché comunque appunto Dragon Ball poi ha debordato ed è arrivato in televisione, è arrivato al cinema con risultati. Ecco.
No, allora, live action possiamo, diciamo, cancellarlo dalla memoria. I film d'animazione comunque, beh, ce ne sono di buoni, di meno buoni, però ha avuto il suo successo anche al cinema.
Sì, sì, sì. Comunque anche la serie Dragon Ball Z è super cinematica.
Sì.
Cioè, proprio ti appassiona, ti tiene lì, è girata, ci sono pieno di dramma, di eventi, sconvolgimenti. Ecco, mi ricordo appunto quando ero uscito a seguire tutta la battaglia con Freezer in diretta senza sapere niente. E ogni volta dopo pranzo ci si metteva davanti alla TV, si taglia uno, partiva la sigla e tu, bah, oh, non c'è niente che tenga davanti a Dragon Ball e vediamo come va a finire.
Ha segnato un'epoca.
Un'icona culturale proprio.
La cosa che mi ha sempre stupito è come lui poi dopo Dragon Ball si fosse abbastanza defilato, ha collaborato a delle produzioni di videogiochi, Dragon Quest, ha fatto character design, queste cose qui, però ha fatto storie brevi, poche altre cose, non ha mai avuto secondo me neanche la spinta e la voglia di rimettersi in gioco in un'opera così vasta. Forse anche perché Dragon Ball alla fine era stato prolungato dalla casa editrice contro anche magari i suoi desideri e si era un po' stufato, non lo so. Però ho sempre avuto l'impressione che lui avrebbe potuto dare di più dopo Dragon Ball e invece magari l'hanno bruciato magari per questioni anche economiche, insomma di sfruttamento del successo dell'opera. Però chi ormai è andata così e gli vogliamo bene comunque, quindi questo è il nostro addio ad Akira Toriyama. Ed è il momento adesso di passare invece a parlare degli Oscar.
Oh,
oh, il motivo per cui tutti ci state ascoltando oggi.
Ci sono stati gli Oscar, quindi?
Ci sono stati gli Oscar, è una delle puntate, quella sugli Oscar più ascoltate dell'anno, di solito del nostro podcast, e ci sta perché gli Oscar comunque catalizzano l'attenzione di tutti quanti i fan del cinema, tutti i cinefili. Poco prima dell'edizione di quest'anno è venuta fuori una news abbastanza sconvolgente, e cioè che c'è stata un'accusa di plagio verso la sceneggiatura di The Holdovers, e a quanto pare tale Simon Stevenson ha dichiarato che uno script da lui realizzato parecchi anni prima,
Frisco,
chiamato Frisco, fosse stato copiato non solo nella trama generale ma anche in alcune parti parola per parola, e a quanto pare lui aveva presentato ad Alexander Payne, il regista di The Holdovers, questo script
in due occasioni, nel 2013 e nel 2019.
Quindi ora questa cosa in sede, diciamo, giudiziaria, per capire che cosa è successo e se è vero o meno, perché poi noi non sappiamo bene i dettagli. Chiaramente è un'accusa molto 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 grave, che avviene proprio poche ore prima degli Oscar, quindi avrà, non penso che abbia influenzato, perché probabilmente le votazioni erano già chiuse.
Le votazioni erano già chiuse, e in ogni caso questa cosa sta andando avanti da qualche mese, è venuta fuori la notizia in questi giorni perché ci sono stati degli sviluppi, però lui non è che si è svegliato tre giorni prima degli Oscar a dire «Ehi, però!» Ascoltate, secondo me quella sceneggiatura è stata
Bastava, tanto bastava spostarlo in sceneggiatura non originale.
Poteva starci, in effetti. Non lo so, vedremo cosa succederà, anche perché laggiù sono abbastanza cazzuti con le questioni legate al plagio, eccetera, perché adesso comunque la sceneggiatura di The Holdovers ha ricevuto i crediti VGA, che quindi la autorizzano a esistere in quanto tale.
Sì.
Un po' la storia di tante di queste sceneggiature che poi entrano nella blacklist, girano, non si sa mai chi le realizza.
Esatto, ma infatti Frisco era arrivata addirittura al terzo posto della blacklist di quell'anno, quindi era effettivamente molto letta, c'era dell'interesse sulla cosa. Il fatto che poi non se ne sia fatto più nulla, poi l'ambientazione cambia, però quanto dice Stephenson, l'autore, addirittura la caratterizzazione dei singoli personaggi, addirittura le battute, la concatenazione degli eventi, proprio scena dopo scena, è la stessa identica cosa, qualche dubbio
sì,
lo fa venire.
Già. Come diceva Teo a inizio puntata, questa edizione è iniziata un'ora prima e in Italia è andata in onda sulla Rai, cosa che non succedeva da tanti anni.
Esatto, dobbiamo...
Quanti anni erano che andava su Sky?
Non ne ho la più pallida, perché io la prima volta che ho cominciato a seguirli ero ancora minorenne, quindi figurati, si parla... Cioè, ci si muoveva, era l'età della pietra, ed erano già all'epoca su Telepiù.
Tra l'altro tu una delle ultime edizioni eri anche andato in studio.
Ero andato in studio da Sky, sì, da Sky. Invitato ma dietro le quinte, ecco.
E ho visto sui social che Gianni Canova era un po' triste del fatto che dopo
che
tanti anni non ci fosse, sì.
Che, no, non ci fossi,
che
io?
Non ci fossi tu e che non ci fosse lui anche.
Allora, se dobbiamo aprire questa parentesi, apriamola volentieri, nel senso che io non so cosa gli sia venuto in mente
alla Rai, dici? Sincero, di sì. Prendere gli Oscar?
No, allora, di prendere gli Oscar ci sta, anche perché in nomination c'era Io Capitano di Matteo Garrone, che è prodotto da Rai Fiction,
certo.
Quindi
pensavano di fare l'exploit?
Non credo, perché diciamo che insomma, se è una minima dai retta a quello che vedi in giro, era l'Oscar al miglior film internazionale, era assegnato alla zona di interesse da mesi, sì, non da settimane, quindi figurati. È il contesto, il come hanno gestito la serata. Cioè, ci sta che la Rai si compri i diritti della Notte degli Oscar, per carità, però poi falla una serata dedicata alla Notte degli Oscar. Cioè, è iniziata 20 minuti, un quarto d'ora prima della cerimonia vera e propria. Quindi non hai il tempo di dare un contesto a chi sta guardando, di dare un contorno, di introdurre la questione. È iniziata che c'era già il red carpet, cosa di cui la trasmissione Rai se ne è battuta le gramiglie, ne fregava niente di seguirlo perché c'era la gente che parlava in studio. L'inviato in loco a Los Angeles era in una posizione assolutamente defilata, non ho capito perché probabilmente...
Era lungo il red carpet, no?
Sì, ma in una posizione scomoda, in una posizione che era dalla parte opposta dove arrivavano attori e attrici, tanto da mettere nelle condizioni l'inviato di dover urlare il nome della gente per sperare che si girassero a guardarlo e avere un inquadramento. Cioè, ma non ha senso sta cosa.
Ah beh, lì penso che
una poverata.
Ma penso che non dipendesse da loro quello.
Ma sei la Rai.
Ma sei la Rai, ma a Los Angeles la Rai non è nessuno.
Le televisioni nazionali di solito, guarda che... Io non lo so. Però vorrei capire quando secondo è successa questa cosa.
Secondo me ha più influenza Sky lì che la Rai.
Perché Sky, sì,
Sky
sicuramente
è un gruppo internazionale.
Ah, quello sicuro, certo. Però appunto vorrei vedere quando si sono mossi per i vari permessi, le cose. Secondo me hanno fatto tutto un po' in ritardo, ma sono mie supposizioni che potrebbero tranquillamente essere sbagliate. Gli ospiti in studio erano evidentemente non preparati all'evento, gente che parlava di film ammettendo di non aver visto i film in questione. Non faccio nomi, non vado nello specifico, ma chi l'ha vista sa a chi mi riferisco. Persone che hanno ingaggiato una battaglia senza esclusione di colpi nei confronti di un film specifico, non si sa per quale motivo, per poi ammettere di non averlo neanche visto, perché dopo 10 minuti questa persona si era stufata e aveva spento. Quindi questo implica anche il fatto che non era neanche andato a vederlo al cinema, sì. Se l'hai visto in televisione, dopo 10 minuti ha spento, e ciò nonostante ha passato 3 ore a dare addosso a quel film.
Diciamo che si
un
sentiva...
altro personaggio che non è in grado di parlare in pubblico, eccetera. Cioè, dai.
Si sentiva la mancanza di Gianni Canova. Perché Canova
e di Francesco Castelnuovo.
Sì, ma Canova è bravo perché riesce a essere sia leggero che approfondire, cioè è una persona molto intelligente che sa switchare, sa tenere, cioè, un discorso anche approfondendo. Quindi sì, secondo me hanno fatto, cioè avrebbero potuto invitarlo anche in Rai, non vedo perché non l'abbiano fatto, non lo so.
Però... a me è sembrata una puntata vecchia di Domenica In dove sì, si parlava di cose a caso, cioè non c'era minimamente niente di...
Parliamo invece dello show in sé. Jimmy Kimmel confermato anche quest'anno, i suoi autori mi sono sembrati anche particolarmente in forma, l'apertura è stata simpatica, un po' di frecciatine divertenti senza esagerare, no? Nessuno schiaffone e poi ci sono stati un po' di siparietti durante la serata.
Tra cui ricordiamo
quello su tutti ce n'è uno,
John Cena
in nudo, come un
fintamente
verme.
Nudo, ma insomma diciamo che la prospettiva dava l'idea,
la gag era simpatica,
che fosse completamente biotto.
La gag molto simpatica, lui che entra nudo per fare tipo un'invasione di palco, come era successo quanti anni prima?
Era gli anni 70, perché
forse
c'era
l'anniversario era
David
successo,
Niven
cioè,
che
50 anni prima.
Ah, può essere che forse sì.
E lui invece entra a presentare il premio sui costumi, completamente nudo, esatto. Per sottolineare l'importanza del costume.
I costumi sono importanti. Sì, quando infatti, legge la busta mi sono spaccato.
Ha esordito così, tra l'altro con dei tempi comici che sinceramente da John Cena non mi sarei
no,
aspettato.
No, lui è veramente bravo e ne parleremo.
Esatto.
Dopo.
Però ha esordito proprio Stanley. Dicendo... Dopo che tutta la sala rideva perché lui ha fatto pian pianino i passettini perché... senza muoversi troppo, arriva al microfono e inizia dicendo costumes, ovviamente con la pausa, e ovviamente ridi ancora di più perché
posso dire che lui è riuscito dove Arnold Schwarzenegger non è mai riuscito. Cioè nel fatto di avere una fisicità da action ma saper fare commedia bene coi tempi giusti con la mimica giusta, quando Arnold ci prova. Arnold è una persona che probabilmente di per sé, no? Dal vivo è molto simpatico, anzi l'abbiamo visto nelle interviste, nelle situazioni live, ma nelle commedie secondo me non è mai riuscito veramente a funzionare. Invece John Cena, che magari di persona non è particolarmente simpatico, però in scena riesce a trovare i tempi giusti, a saper dare vita a quelle cose, e l'abbiamo visto nel film di cui parleremo oggi, ma anche in altri ruoli tipo Peacemaker.
Che comunque mi sembra assurdo il fatto che lo abbiate visto.
No,
perché?
Beh, John Cena non è mica quello.
Ah, no,
bravo.
You can't see me.
Bravo. Ho fatto una battuta sul wrestling.
Voi non l'avete visto, Matteo si è passato la mano davanti alla faccia.
Cioè, con il gesto.
Con il gesto, pensando che voi poteste vederlo. Incredibile.
No, cercavo di farlo capire a te.
No, invece, come John Cena non l'avete visto.
Bravo.
Ma partiamo dal fondo. Partiamo dal miglior corto d'animazione che non credo che abbiamo visto. Però si intitola War is Over, Inspired by the Music of John and Yoko, cioè la guerra è finita, ispirato dalla musica di John e Yoko, che immagino siano John Mulaney e Yoko Masuda.
Kirahita.
No, John Lennon e Yoko Ono.
Esattamente, era uno dei due papabili per la vittoria. Purtroppo quest'anno sui corti di animazione è stato un po' un casino recuperarli.
Però lo vorrei
altri
vedere.
Anni, meglio.
Lo vorrei
Beh,
vedere.
Sì, ma anche gli altri, ho visto.
Si trova
qualche
immagine. Possiamo vedere da qualche parte.
Allora, le ultime notizie che avevo trovato erano qua praticamente no. Nel senso che erano proprio i più incasinati. Su The War is Over c'è qualcosa sul sito ufficiale, magari adesso che ha vinto hanno rilasciato una versione proprio sul sito. Ma non ti so dire molto di più. Comunque
stiamo sull'attenti.
Esatto. Per quel che riguarda gli altri premi, diciamo quelli, io sempre riferito al concorso Oscar. Tra l'altro ringrazio chiunque tra di voi ha partecipato quest'anno. Siete stati mega tanti anche quest'anno. In questi giorni inizio a fare lo spoglio dei voti, che non sarà facilissimo, perché come abbiamo detto in sommario è stato uno delle notti più prevedibili degli ultimi anni. Ci sono state poche sorpresone che in grado di spostare gli equilibri, come diceva Bonucci. E quindi secondo me in tanti hanno indovinato tanto, e quindi sarà un po' hardcore trovare chi avrà vinto. Ma comunque diciamo che le categorie, diciamo, un po' più difficili da capire e indovinare sono sempre quelle quattro lì. Quindi corto di animazione, cortometraggio, che però quest'anno
almeno questo si poteva vedere, perché
Netflix
La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson e Steven Rails,
che è uno dei corti che Wes Anderson ha confezionato per Netflix, in questo caso protagonista Benedict Cumberbatch. Perché alcuni si sono chiesti, Wes Anderson l'unica volta che vince un Oscar non va a ritirarlo?
Perché?
Perché era sul set in Germania e iniziava le riprese del film nuovo la mattina dopo. E
no,
quindi ha detto, raga, mi spiace ma non ce la posso fare. E niente, è per quello che non abbiamo visto West.
È il nuovo film, West. È live action o stop motion?
Sai che non ne ho idea, credo sia live action però. Perché altrimenti cosa ci vai a fare in Germania? Cioè,
non lo so, però avevo visto un meme tipo lui che viene premiato e Wes Anderson ora è lì che sistema i pupazzetti. Quindi adesso che mi ha detto questa cosa ho detto magari non è un meme ma è veramente
è la realtà.
Sarebbe stato figo se arrivava Wes Anderson in stop motion sul palco a ritirare il premio.
Sarebbe stata una genialata.
Dovremmo dare qualche idea agli Oscar.
Già. Poi miglior corto documentario, The Last Repair Shop.
Esatto.
Anche non penso che sia facilmente recuperabile.
Sì, è su Disney Più.
Ah,
fammi finire di parlare. Non l'ho visto, purtroppo non sono riuscito a vederlo prima degli Oscar. Comunque lo trovate su Disney Più. Miglior documentario, anche questo era un po' chiamato, ha vinto 20 Days in Mariupol, documentario clamorosamente difficile da realizzare, perché ovviamente stiamo parlando di persone che hanno girato durante la guerra tra Russia e Ucraina, insomma stiamo parlando di Mariupol, una cittadina ucraina. Dovrebbe uscire su Prime Video, visto che in tanti altri paesi del mondo è disponibile su Prime Video, quindi immagino che Amazon ne abbia acquistato i diritti e a breve probabilmente uscirà anche da noi qua in Italia su Prime. Migliori effetti visivi.
Oh, e qui sono proprio ho gioito.
Stata una delle cose meno previste di questa edizione, ma è stata una gran bella sorpresa.
Beh, sì.
Perché ha vinto Godzilla Minus One, finché a noi è piaciuto tantissimo.
Film costato due sputi e una cicca.
Esattamente.
Che ha battuto The Creator, Napoleon, Guardiani della Galassia 3, Mission Impossible, l'ultimo dal titolo lunghissimo.
Il favorito della serata era The Creator.
Sì,
e davano quasi per scontato che avrebbe vinto, comunque anche lì, caso di blockbuster con effetti da 300 milioni ma che è costato 80.
Perché però... ha vinto Godzilla? Questa è una domanda. Allora, se devo dire la mia, dico che probabilmente è vero che The Creator era più meritevole di un premio, visto la rivoluzione che ha portato alla tecnologia e alla tecnica con cui è stato fatto, tanto che ho visto un approfondimento con Gareth Edwards dove diceva che lui aveva lanciato praticamente questa sfida ad ILM e loro l'avevano accettata, ma è una cosa che non avrebbe mai fatto nessuno, perché la modalità in cui l'hanno fatto, senza tracker, riprendendo situazioni con gente qualunque e poi decidendo in post-produzione chi far diventare un robot e chi no, era totalmente un approccio guerriglia filmmaking, un approccio quasi documentaristico, che non aveva senso perché la mole di lavoro era imprevedibile. ILM, quando ha accettato questo lavoro e hanno chiuso un budget, non sapeva effettivamente quanto lavoro ci sarebbe voluto per farlo, perché ti può capitare uno shot più difficile, più facile, con complessità più o meno, diciamo, forti. Quindi è stato quasi un miracolo quel film lì. Però allo stesso tempo Godzilla Minus One funziona talmente bene a livello emotivo, a livello di atmosfera, ed è stato fatto comunque con un budget ridottissimo, che ci sta. Cioè, come fai a non premiare un'opera che funziona così bene e che si sostiene sugli effetti visivi? Perché se non funzionano gli effetti visivi, non funziona l'emozione.
Sì, sì, no, ma ci sta. È una bellissima sorpresa, ma comunque premia un lavoro, secondo me, incredibile degli artefici, degli effetti speciali del film, perché appunto qua la differenza budget e realizzazione è ancora più significativa e come dici tu è importantissimo in un film di Godzilla, cioè sì, deve essere credibile.
C'è la scena in cui dal treno la ragazza vede Godzilla che sta invadendo la città, il modo in cui è ripresa ed è resa ti prende malissimo, cioè sì, terrorizzante, perché ti fa sentire lì e ti immagini come reagiresti in una situazione del genere nella tua città, ed è quello che deve essere Godzilla. Cioè, quello racchiude tutto, quella sensazione viscerale che ti crea Godzilla. Quindi sì, tanto di cappello al team giapponese, che credo sia un... Non so, devo verificare, però credo che siano giapponesi quelli che hanno fatto...
Hanno fatto anche quelli di Shin Godzilla, forse.
Sì.
E perché già lì mi avevano sorpreso il film del 2016 di Hideaki Anno, ma qua addirittura cioè, si superano, diventa quasi fotorealistica, una cosa... Secondo me è fantastica quello che hanno fatto come lavoro.
Bello anche il modo in cui è stato ritirato il premio, no?
Sì. Con le action figure, io li ho adorati.
Col Godzillino, col papillon.
Meravigliosi. Come fai a non volergli bene? Poi, miglior sonoro, attenzione, perché anche qua c'è stata una delle, tra virgolette, sorprese della serata.
Sì, è un paradosso chiamarla sorpresa, esatto. Perché è, per chi l'ha visto il film, cioè è un film che come Godzilla deve avere degli effetti speciali che devono funzionare per essere un vero film di Godzilla, perché darti quell'impressione di distruzione, paura e talassofobia davanti a questo essere enorme, qua la zona di interesse deve avere, funziona per il suono, funziona per tante altre cose perché è un film incredibile, ma il sonoro di questo film è quello che è.
Sì, forse è la componente più importante nel sì. film.
Beh, rende il film a tutti gli effetti ciò che è, nel senso, non che negli altri film non sia così. Bene, però qua gli altri... c'è un lavoro sottilissimo, costante e protagonista di tutta l'opera dall'inizio alla fine. Non c'è solo
significato diverso.
Esatto, bravissimo, volevo arrivare lì. Non c'è solo un gran bel lavoro tecnico su un sonoro come può essere il sonoro di Top Gun Maverick o il sonoro appunto.
Se vediamo gli altri candidati, c'è Mission Impossible ed è un film appunto. Action e vabbè, il sonoro sì, fa il suo, ma è quello. The Creator idem poi come tipologia, no, di lavoro. Maestro che può avere delle complessità in più per via del discorso musicale, però secondo me non eccelleva particolarmente. e Oppenheimer, che forse era l'unico vero rivale,
che infatti era dato per favorito anche perché aveva vinto un paio di premi di categoria prima di arrivare agli Oscar.
Anche solo il modo in cui è resa l'esplosione atomica a livello sonoro è bellissimo.
Queste due statuette, le ultime due di cui abbiamo parlato, migliori effetti visivi e miglior sonoro, sono tra virgolette appunto una sorpresa, anche perché, come ripetiamo spesso, le varie categorie degli Oscar vengono le nomination vengono decise da chi nell'Academy fa parte della branch, del ramo di quella categoria. Quindi la categoria degli effetti visivi viene votata, i cinque film nominati vengono votati da chi è nell'Academy che si occupa di effetti visivi, quindi ha anche forse paradossalmente più valore ricevere una nomination agli Oscar, perché te la consegnano i tuoi colleghi che dicono hai fatto un ottimo lavoro. Poi invece una volta decise le nomination tutti votano per tutti, ma a quel punto spesso il discrimine è quanti abbiano visto quel film. Di solito infatti sono più facilitati i film popolari, cioè i film che hanno effettivamente visto tutti quanti, e quindi nei 10.000 membri dell'Academy, che è gente che comunque il cinema lo fa di mestiere, quindi probabilmente è impegnatissima tutti i giorni a lavorare, il film visto da tutti è molto più probabile che venga votato, proprio perché è stato visto. Qua io non mi aspettavo che così tanta gente avesse visto, per poi votarlo, La zona di interesse e soprattutto Godzilla Minus One. Nei confronti dei più
comunque grande successo
quotati,
entrambi.
Oppenheimer e The Creator, hanno che sono film che invece sicuramente sono stati visti da più persone.
Hanno fatto i compiti.
Eppure, esatto.
Sì, sì, sì. E qua è un film che sceglie di celare una cosa e allo stesso tempo renderla manifesta tramite l'audio, quindi il lavoro era tutto lì e ha pagato.
Esatto.
Invece, parlando
di premiazioni scontate e già ampiamente anticipabili, abbiamo miglior canzone che ha vinto una delle due candidate di Barbie, ovvero il pezzo di Billie Eilish.
Beh, in realtà non è scontato, perché io ho sentito che era più, diciamo... No, non era...
Ha vinto tutto il pezzo di Billie Eilish finora.
No, dico, non era più quotata I'm Just Ken?
Forse l'estate scorsa, quando è uscito il film, ma sono mesi che What Was I Made For di Billie Eilish vince tutto. Qualunque premio ha vinto, quindi era un po' improbabile che non vincesse questo.
Però di I'm Just Ken abbiamo avuto una performance pazzesca
dal vivo, che tra l'altro ha contribuito a rompere il vestito di Emma Stone, sì, come lei ha dichiarato quando ha preso il premio.
Momento per me più emozionante della serata è quando Ryan Gosling è andato col microfono ad Emma Stone e io ho detto Chazelle, torna, fai il sequel,
esatto,
chiudila questa cosa.
Altro momento che a me è piaciuto, apriamo un po' di parentesi mentre facciamo la lista della spesa che ci sta, dai. A me è piaciuto un sacco invece è stato lo scambio, chiaramente scritto, rivisto, ricorretto, revisionato da chissà quanti autori, però chi se ne frega, lo scambio tra Ryan Gosling e Emily Blunt, che sappiamo sono i due protagonisti di Fall Guy, il film che parla di stuntman, ma sono comunque all'interno di Barbie e Oppenheimer, cioè i due film che si sono battagliati dall'estate scorsa, e il loro siparietto tra di loro dicendo abbiamo ancora qui la questione tra Barbie e Oppenheimer, con Emily Blunt che dice sì, anche se insomma negli ultimi mesi diciamo che tutta questa competizione non c'è stata, e con lui che ribatte sì, ma perché voi siete andati dietro alla gonna degli incassi di Barbie per tutta l'estate, cioè... non lo so, mi è piaciuta sta cosa, perché sì, comunque hanno il Barbenheimer, per quanto
è stato
possa
esplicitato per la prima volta da loro, no? dai coinvolti realmente
è la prima volta che vediamo in una sede così istituzionale un accenno a quello che comunque ha tenuto banco da luglio dell'anno scorso.
Era impossibile non riconoscerlo, è stato un fenomeno mondiale incredibile.
Sì, è stato uno degli eventi, poi tra l'altro nati dal nulla, nati sì, dal sì, basso, che ha cambiato le cose.
Sì, il double feature più famoso di tutti, esatto, i tempi, possiamo dire.
Esattamente. E quindi vedere loro due in mezzo lì che se la, insomma, che fintamente chiaramente si davano
addosso.
E che
ha fatto tanto bene al cinema comunque. Quindi, al di là di quanto ti può piacere il film o meno, sono due opere che entrano di prepotenza nella storia del cinema, del botteghino, nell'angolo del botteghino.
E non solo, perché secondo me sono anche alla base del rialzo degli ascolti che ha avuto la notte degli Oscar quest'anno, che è stata vista da 19 milioni e mezzo di persone su ABC, ed è il dato più alto post pandemia. Questo perché? Perché se metti in nomination i film che hanno visto in tantissimi, è molto più probabile che la notte degli Oscar la vedano quelli che hanno visto quei film, certo. O quantomeno un po' più di curiosità dovresti averla.
Certo.
E se miglior canzone è stata vinta da Barbie, miglior colonna sonora invece è andato a Oppenheimer.
Anche qua, una di quelle scontate della serata, si sapeva già. Sì. Göransson sta facendo un lavoro incredibile, aveva già vinto per Joker.
Beh, bravo. Quindi... comunque.
No, non era, non era... No, aspetta, no, hai ragione. Era...
Non mi ricordo, non riesco a pronunciarla neanche.
No, aspetta, lui ha scritto la colonna sonora di Joker, ma non aveva mica vinto. No, è vero, scusami. Non è vero, non ha vinto, non era neanche candidato per Joker. Aveva vinto per Black Panther.
Ma la colonna sonora di Joker non era di quella bravissima islandese.
Infatti, mi sai che stai bene. Hildur Gudnadottir.
Sì, ecco, non riesco a pronunciarla.
Comunque, tra gli altri candidati c'era anche John Williams con Indiana Jones e il quadrante del destino.
Alla sua 125.000 sì. Nomination.
Lì c'è il record di
e anche Justin Fendricks che ha fatto una colonna sonora secondo me bellissima.
Di Povere Creature, tra l'altro, sia su Justin Fendricks di Povere Creature, sia su Hildur Gudnadottir che abbiamo appena citato, su cinefax.it trovate due meravigliosi articoli firmati Maria Socci, che nella vita fa la compositrice di colonne sonore e parla di cinema e musica per Cinefax, quindi se volete andare ad approfittarne.
Ma a proposito di Povere Creature, si è beccato l'Oscar per miglior trucco e parrucco.
E non solo.
E non solo, ora stiamo andando in ordine. Trucco e parrucco chiaramente ci sta, perché trucco, già basta solo vedere come era conciato William Dafoe. Fantastico, anche se devo dire che a livello di trucco Maestro aveva un invecchiamento che era
incredibile. Era il favorito della serata.
Sì,
così come era favorito Barbie per i costumi e per le scenografie. Ma questi tre se li è beccati tutti e tre, tra l'altro di fila nella serata, ha fatto proprio tripletta,
che bello.
Povere Creature di Yorgos Lanthimos, ed erano tre di quelli che non erano proprio scontati. Quindi il fatto che lui abbia preso un film unico ha fatto un po' chiacchierare, in positivo, perché comunque io il film di Lanthimos
è un film bellissimo,
piaciuto tanterrimo.
E sono tre elementi che lo costruiscono, cioè sono il suo scheletro, sì, non esiste Povere Creature senza quella scenografia, quei costumi tra il vittoriano, lo steampunk,
sì.
È proprio una parte essenziale di tutta la cosa, cerca di ricreare quella che è l'atmosfera di Alice del Grey e ce la fa alla grandissima, senza nulla togliere comunque al lavoro che ha fatto la Gerwig con Barbie, perché
certo. Sì.
Poi c'è il premio tecnico più importante di tutti, che è il miglior montaggio, che va a Oppenheimer, e direi che non c'è niente da dire.
Sì, che è un po' strano perché il montaggio è un po' lame, devo dire.
Che senso?
Perché di Jennifer Lame.
Non l'avevo capito.
Era una battuta sul cognome della montatrice che, tra l'altro, prima nomination, subito si vince l'Oscar. Lavora da una decina d'anni, il primo lavoro importante è Frances Ha di Noah Baumbach, guarda un po', marito di Greta Gerwig, che è la regista e sceneggiatrice e produttrice di Barbie, che andava contro Oppenheimer, quindi è tutto...
Sì, sto guardando adesso che ha lavorato
praticamente... Torna sempre lì.
Ha lavorato con Baumbach anche negli altri progetti, tra l'artista di matrimonio, e ha già lavorato per Tenet con Nolan, ha fatto anche Hereditary.
Di Ari Aster, sì, diciamo che è una montatrice abbastanza richiesta.
Ma sì.
E secondo me è bello anche il fatto che sia donna, perché può rivedere le orme di Thelma Schoonmaker, montatrice storica di Scorsese.
Storicamente il montaggio era sempre fatto da donne.
Ma negli ultimi anni, insomma, tantissimi uomini.
Questo ho detto storicamente.
Ah no, sì, certo.
Sì.
Decenni fa
era una mansione che veniva proprio riservata alle donne. Non so, poi perché per una roba
c'è una storia dietro
di cure, pulizia, non lo so, una roba molto patriarcale questa
sì,
cosa.
Sì, 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 c'è una storia proprio del genere.
Diceva le donne devono stare in sala montaggio.
Questa cosa non la so.
Non la sapevi?
No, nel senso so che storicamente appunto c'era più presenza femminile. Non capisco.
Che è un po' triste come cosa, ma ha creato comunque delle montatrici bravissime che hanno fatto scuola, come appunto la Schumacher. altro che poi sono passate anche la regia.
Ma sì, è l'ennesima dimostrazione che non conta il genere, cioè poi alla fine,
esatto,
se uno si applica ed è bravo e ha talento, fa le grandi, esatto, cose, quindi ci sta. Come ha fatto una grande cosa Oite Van Oitema, che si è beccato anche lui la Oscar migliore fotografia per Oppenheimer.
Esatto, e l'aveva già, cioè, sfiorata con Dunkirk, sempre con Christopher Nolan. A questo giro l'ha presa, boh, niente da dire, nel senso, qua quest'anno c'erano 5 splendidi film, secondo me, dal punto di vista della fotografia, perché avevamo Povere Creature, Maestro, Killers of the Flower Moon e Il Conde.
E Il Conde è l'unico che non ho visto.
Parliamone della fotografia dopo che l'avrai visto.
Però diciamo che sì, tra Oppenheimer e Killers,
bianco e nero gotico, siamo... quello del Conde, proprio, sì, che...
Killers di chi era la fotografia?
Rodrigo Pietro.
Ah, Rodrigo,
già fatti. Collaboratore di, appunto, Alejandro Iñárritu.
Prieto, Van Oitema, manca Roger Dickens, che quest'anno non l'ha fatto.
No, secondo me se, no. No. No, non ne ho idea, magari no. Però cioè, basta, adesso basta. Va bene Dio Dickens, però ecco.
Ci sta. Oppenheimer ha una fotografia, beh, io l'ho detto, cioè, a suo tempo è per me il miglior film di Nolan, e la fotografia è uno dei,
anche per i 10.000 dell'Academy evidentemente visto che non gli avevano mai dato praticamente nulla e quest'anno lo hanno riempito. Prima di andare agli altri premi c'è da aprire la parentesina miglior film di animazione.
Già, e io qui, cioè, non me ne frega niente, però diciamo che avrei preferito qualcun altro personalmente.
Allora, a quanto
per,
letto,
per due motivi, poi
su Instagram sai che io ogni notte degli Oscar aggiorno in tempo reale sito, tutti i social, cioè Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Threads, il casino. Su Instagram la card del miglior film di animazione è stata quella più commentata di tutte. Più di miglior film,
c'è
più di migliore attore, cioè un'enorme polemica.
Allora, l'Oscar l'ha vinto Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki. C'erano candidati Spider-Man Across the Spider-Verse, Il mio amico robot, Elemental e Nimona. Perché è stata polemizzata?
Perché innanzitutto perché il favorito era dato per favorito Spider-Man, uh-huh, ma anche lì per una questione di premi precedenti agli Oscar, anche se non sono così convinto che in tutti questi premi ci fosse anche Il ragazzo e l'airone, con il quale al massimo avremmo avuto, diciamo, una sorta di cartina di tornasole più,
anche perché è uscito a fine anno poi, no?
E niente, la gente, molti si sono arrabbiati perché dicono che il film di Miyazaki è un'animazione classica, mentre Spider-Man è una rivoluzione, quindi andava giustamente più premiato Spider-Man. Se posso dire la mia, io colpevolissimamente ancora non ho visto il film di Miyazaki, ho visto però Across the Spider-Verse.
Io credo che sia stato dato anche perché Miyazaki è tornato dal ritiro, è il suo ultimo film. Miyazaki aveva vinto forse uno alla carriera?
No, aveva vinto La città incantata.
La città incantata, quindi l'aveva già vinto.
Sì.
Questo, secondo me, io l'ho letto un po' come anche un premio alla carriera di Miyazaki, dato che è uscito dal ritiro e pare che dopo, sì, di questo ci torni di filato.
È più autoriale come film, è un po' più ricercato nel tipo di narrazione, però è anche, è una cosa che ha già fatto Miyazaki, cioè è molto personale, per carità, dei sottotesti, delle complessità narrative, eccetera, però non, effettivamente non ha quella forza rivoluzionaria che ha Spider-Man. C'è da dire che è il secondo Spider-Man, non è il
e
primo.
Lì volevo arrivare, il primo l'ha vinto l'Oscar.
Quindi
questo non rivoluziona niente rispetto al primo. Sì, c'è un po' più di frenesia sicuramente, ma è anche la prima parte di un film, volendo poi andare, sì, a vedere. Quindi boh, magari può anche aver influito tutto ciò.
Poi comunque è il miglior film di animazione, non è proprio un premio alla tecnica. Quindi
no,
poi
esatto,
magari hanno deciso di votare quello che gli sembrava il film artisticamente migliore tra i due. Comunque non c'è niente da dire sul ragazzo e l'airone. Ne ha fatti di migliori Miyazaki, su quello non c'è dubbio. Questo è comunque un bellissimo film. E niente, si vede che la preferenza è andata lì.
Non si può dire nulla, va bene così. Va bene così, Il ragazzo Lerone è miglior film d'animazione. Poi abbiamo, ecco qui, la categoria che triggera gli italiani, perché siamo spesso in gioco, non sempre, ma quest'anno c'eravamo, e cioè il miglior film internazionale. C'eravamo con Io Capitano di Matteo Garrone.
Che attenzione, non è come ha scritto chissà chi sul televideo, un film sulla storia di Schettino e la Costa Concordia.
Ma io l'ho visto e c'era Schettino.
No, non c'era Schettino.
Sì, era Schettino, dai, molto abbronzato.
Comunque qualcuno sul televideo ha scritto veramente sta cosa, è diventata virale in 12 secondi praticamente.
Sì, no, non è uno scherzo, veramente qualcuno ha scherzato. Ma secondo me era uno che ha voluto fare uno scherzo sul
sul televideo. Giochi il posto per fare uno scherzo al televideo alle 2 di notte.
Avrà pensato, ma chi lo legge il televideo?
Esatto, uno ha pensato chi lo legge.
Ma che pro però, cioè, non è neanche diventato famoso perché nessuno sa chi cazzo sia.
Probabilmente si voleva licenziare, detto,
facciamolo in modo creativo.
Voglio la NASPI, la giusta causa.
Lasciamo un'impronta.
E invece l'Oscar.
Però non c'è stata nessuna rivendicazione al momento. Quindi
no, fatti avanti se ci sei, che sei il nostro idolo.
Categoria, tra l'altro, molto. Questo girone era molto duro, molto difficile.
Era, secondo me, meravigliosi.
Cioè. Era il girone più difficile di questo torneo. Perché c'erano, insieme al film di Garrone, c'era La Società della Neve, c'era La Sala Professori, Perfect Days e La Zona di Interesse, che si è portata a casa la statuetta. Era molto difficile vincere contro questi film quest'anno, insomma poteva capitargli un'annata più facile, invece è andata così. Non c'è niente da recriminare, secondo me, perché comunque già essere arrivato nella cinquina con Io Capitano è un ottimo risultato.
Sì, anche perché arrivano più o meno da tutti i paesi i film, quindi sai.
Sì.
Ottimo risultato, e i film contro cui competeva, secondo me, hanno tutti qualcosa in più.
Anche se ci fosse stato al posto di Io Capitano, c'è ancora domani, non credo che ce l'avrebbe fatta contro La Zona di Interesse.
No, non credo neanche io.
Quindi, insomma, c'è poco da dire,
al di là
va bene
del,
così.
Del
insomma.
Tema, ne abbiamo già parlato, La Zona di Interesse, cioè proprio un'altra cosa, ecco. Altri due premi già ampiamente annunciati sono i due della sceneggiatura, dove per la sceneggiatura non originale ha vinto American Fiction e per la sceneggiatura originale ha vinto Anatomia di una caduta. Erano i favoriti, erano quelli che si sapeva che bene o male avrebbero potuto vincere più facilmente degli altri, ed è andata esattamente così. Due categorie che vedevano, diciamo, impegnati anche comunque un tot dei film, a partire da quelli che hanno vinto, candidati a miglior film, quindi comunque si gareggiava con i big, perché c'erano anche The Holdovers, Past Lives, Maestro, Barbie, La Zona di Interesse, Oppenheimer e Povere Creature, quindi insomma diciamo che i 10 della sceneggiatura erano... 9 di questi 10 erano anche candidati a miglior film, quindi.
Ma The Holdovers poi vai a sapere.
Quella la cosa. Chissà, questa cosa comunque seguiremo abbastanza questa cosa qua, perché
andiamo invece a parlare dei premi che più catalizzano di solito l'attenzione del pubblico, e partiamo da miglior attore non protagonista, che se lo porta a casa per la prima volta, primo Oscar nella carriera di Robert Downey Jr. per Oppenheimer. Posso dire che tra i candidati c'era anche un Robert De Niro straordinario in Killers of the Flower Moon, però non ho niente da recriminare, cioè alla fine siamo lì a contare il capello.
Una delle cinquine più forti che vedo da anni comunque, e sì. Ci metto anche Sterling K. Brown, che è stato bravissimo in American Fiction,
ma anche Mark Ruffalo,
era il mio preferito, e comunque anche Ryan Gosling adesso, volendo vederla. Ma sai che su Sterling K. Brown, io l'ho detto nella puntata scorsa, forse perché non capisco una mazza di recitazione eccetera, ma non ho trovato questa interpretazione così incredibile, più che altro perché all'inizio del film il personaggio
American Fiction,
sì,
stiamo parlando,
sembra essere molto particolare, sfaccettato eccetera, poi una certa invece mi sembra che anche la scrittura non lo aiuti, perché diventa un po',
guarda,
un po' piattarello, e si siede su quella roba lì e
la parte
la
che mi piace di più di American Fiction, più del tema del film, che poi è una satira fondamentalmente, una riflessione sulla creazione artistica e sui compromessi che si devono raggiungere, E la parte che mi piace di più invece è proprio sui legami familiari, e secondo me l'umanità di questi legami, di questa parte della storia, viene tanto dal suo personaggio. Cioè laddove oddio, come si chiama l'attore?
Jeffrey Wright.
Laddove Jeffrey Wright porta avanti più la parte concettuale, no? Con questa sua espressione molto rassegnata, e fa anche molto ridere per come reagisce alle situazioni. Stanley K. Brown ti rende reale tutto il dramma che c'è della sua famiglia, no? Questa famiglia che sta andando a rotoli mentre lui si preoccupa della scrittura, no? Quindi lo riporta a un piano più terreno, no? Senza che si perda troppo nel letterario. Infatti è il film più letterario di tutti, e infatti ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura non originale. Però sì, ho trovato Sterling K. Brown come l'ancora che lo porta più il film più grounded, e in modo che ti fa empatizzare di più con tutta la parte familiare. Che secondo me cioè non puoi toglierla dal resto.
No, assolutamente no.
È indivisibile.
Direi di no.
Beh.
Comunque Oscar per Robert Downey Jr., anche questo ampiamente prevedibile. Bello il suo discorso di ringraziamento, perché ha esordito dicendo che voleva ringraziare la sua difficile infanzia e l'Academy in quest'ordine.
È sempre ironico.
E poi vabbè,
Bob.
Momento lacrima, perché ha ringraziato la moglie dicendo proprio: mi hai conosciuto che ero un rottame, e se adesso sono qui dove sono in questo momento lo devo a te. Che wow.
Ne ha passati di tutti i colori.
È abbastanza.
È una bella storia anche di rivincita, no? Rivalsa e ricostruzione di se stesso. Ma andiamo avanti e parliamo della migliore attrice non protagonista, che
altro
viene
Oscar
vinto
super annunciato
da Vine Joy Randolph per la sua interpretazione in The Holdovers, Lezione di vita. È bravissima, personaggio insomma emozionante ed emozionato, ci sta anche qui categoria molto tosta, perché c'era Emily Blunt per Oppenheimer, Danielle Brooks per Il colore viola, America Ferrera per Barbie, che con quel suo monologo aveva catalizzato l'attenzione ed è stata anche insomma pizzicata da Kimmel all'inizio dello show, e Jodie Foster per Naiad, che anche lì era una bellissima interpretazione.
Mi piace la foto che hai scelto, perché sembra che hai in mano la sceneggiatura originale che poi è stata copiata e guarda Alexander come per dire ma davvero
c'è la foto da Vine con il libro che le viene regalato al personaggio di Paul Giamatti.
Adesso devo photoshoppare il libro e scriverci sopra Steven Stephenson, Simon Stephenson, Frisco, 2008.
Miglior attore protagonista va a Cillian Murphy.
Anche qui, ha vinto tutto quest'anno anche lui.
Quando recita nei drammi è Cillian, quando recita nelle commedie è Cillian.
Come è stato detto l'altra notte, esattamente.
Mi ha fatto molto ridere quella battuta. Più del dovuto, probabilmente. Insomma, beh, che c'è da dire qua?
Si porta sulle spalle il peso di tre ore di film che ha il nome del suo personaggio ed è il film dell'anno, direi che
è stato bravissimo, eccezionale. Tra l'altro io mi sto finalmente sto andando avanti con Peaky Blinders, che ho visto le prime due stagioni ed ero fermo lì, sto guardando la terza. È bravo Cillian Murphy, cioè che gli vuoi dire?
È
uno di quei pochi attori che riesce a trasmutarsi. Non vedi Cillian Murphy, qui vedi Oppenheimer, lì vedi Shelby, in ogni ruolo che fa è quasi come se cambiasse volto, non so come spiegarlo, però ci sono attori che sono talmente tanto famosi che vedi sempre
che
loro.
Non riescono a diventare trasparenti.
E
sì.
Lui invece c'ha questa cosa qui, senza poi trucco particolare o cose.
Nonostante abbia un viso molto caratteristico,
sì,
secondo
è quella
me,
la cosa incredibile.
Degli occhi di un colore meraviglioso, questi lineamenti sempre molto bambini, no? Molto infantili come aspetto, come curve dolci, eccetera.
Sì, anche quasi femminili, perché mi ricordo aveva fatto un film molto bello di Neil Jordan che è Breakfast on Pluto, tra l'altro lui in quel film è eccezionale. Io sono molto affezionato a lui perché l'ho visto al cinema quando è uscito 28 giorni dopo.
Uguale.
E ti conquista, cioè lui, lui è l'anima di quel film, sì. La trasformazione che vive, no? Dall'inizio, da sopravvissuto spaesato a animale che deve guadagnarsi la sopravvivenza, e te la vende tutta, ed era forse uno dei primi film che faceva.
Il primo film in cui l'ho visto è stato quello, in sala. E per me Cillian Murphy è sempre stato 28 giorni dopo, cioè nel senso, non so come ancora oggi lo lego tanto a quell'esperienza lì.
Forse sono quegli occhi che è come se gli leggessi l'anima in ogni momento, lo so, ha questo aspetto che...
Sei romantico,
Paolo. No, ma è vero, riesce a comunicare l'emotività in una maniera molto diretta, cioè in situazioni come Oppenheimer, tutto il dramma che vive, in 28 giorni dopo... che era un volto nuovo e non nessuno lo conosceva.
Banalmente mi viene in mente uno degli ultimi in cui l'ho visto è il sequel di A Quiet Place.
Sì, anche.
Dove tu manco ti ricordavi che c'era, sì. Tra l'altro, quando è venuta fuori la cosa. E invece c'è ed è un coprotagonista a tutti gli effetti.
Sì, sì.
Però effettivamente come si dice, non lo appiccichi, no? A quei vari film per la sua capacità. E in Oppenheimer, secondo me, l'idea di montaggio che c'è nel film di passare da un'annata all'altra, da un decennio all'altro nel giro di pochi stacchi, secondo me evidenzia ancora di più la sua bravura, perché ovviamente lui sul set non si gira, molto raramente i film vengono girati in ordine cronologico rispetto a quello che succede in sceneggiatura, e quindi si passa da una roba all'altra, no? E quindi gli attori devono essere bravi, perché nella stessa giornata puoi girare la scena 6 all'inizio del film e la scena 138 alla fine del film, dove il tuo personaggio ha fatto tutto l'arco che doveva fare in 2 ore di film, ma tu devi farlo un paio d'ore dopo e cambiare completamente approccio. In un film come Oppenheimer si può vedere questa cosa, cioè la vede anche lo spettatore, perché sei tu che è come se, cioè se lo dovessimo mettere in ordine cronologico, in realtà il film è montato come se vedessimo la scena 6, la scena 138 e poi la scena 25. E quindi questo cambio di un Oppenheimer giovane, ambizioso, idealista, con quest'altro invece Oppenheimer anziano, consapevole di quello che è successo, ombroso, preoccupato, cioè ha un ampio ventaglio di emozioni il personaggio, e tu li vedi una dopo l'altra. Cioè ti rendi effettivamente conto, che è una cosa che invece di solito nei film dove il personaggio ha un percorso lineare e sono montati in maniera lineare, fai magari più fatica ad accorgerti.
No, ottima osservazione. E comunque ti convince con la sua vulnerabilità, ti porta dentro alla sua performance e riesce a venderti i cambi che fa durante anche lo stesso film.
E invece andando avanti, il premio corrispettivo, cioè miglior attrice protagonista, viene vinto da Emma Stone per Povere Creature. Secondo me Emma Stone è l'opposto di Cillian Murphy, cioè
è
un'attrice iper riconoscibile, però in questo film si è messa in gioco, anzi forse proprio per questo, proprio perché è così riconoscibile, il merito di essersi messa in gioco così tanto in un personaggio come quello di Povere Creature,
Bella Baxter
è encomiabile assolutamente. Infatti quando ho visto il film ho detto no, beh, l'Oscar è suo, cioè è andata talmente tanto oltre nella dedizione al ruolo che è incredibile, e effettivamente è riuscita forse alla fine anche a smascherarsi della sua estrema riconoscibilità. Cioè a un certo punto, guardando il film,
tu
forse
vedi Bella e non vedi Emma.
Da metà forse non vedi più Emma, vedi solo il personaggio.
Io lei la adoro da sempre, da quando l'ho scoperta in Superbad. Mi sono innamorato artisticamente, non solo, di Emma Stone. Cioè mi piace proprio da quello che traspare anche nelle interviste, nelle varie...
Comunque, non me lo ricordavo che era in Superbad.
Come no? Ma il film d'esordio volte... suo e di Jonah Hill.
E come mai tutte le volte c'è Marco parliamo di Superbad?
Non lo so, è una calamita.
Non ho neanche dato la frase sono McClovy oggi.
Ah, è vero.
Esce naturalmente, organicamente. È bellissimo, io sono
il nostro esatto. Marco McClovy. McLovin nell'avvisato.
Fluisce,
esatto. McLovinzato.
Tipo la spezia in Dune. Io...
Cioè, quando vedi anche gli special vecchi sui vari canali YouTube delle riviste statunitensi, io ho beccato poco tempo fa un gioco che fanno lei e Mark Ruffalo, dove devono spostare il bicchiere d'acqua su una linea per dire se sono d'accordo o non sono d'accordo su una cosa, e fa molto, loro due insieme fanno molto ridere. Lei mi sembra una persona proprio simpatica, cioè nel senso, ci andrai fuori a bere una birra con Emma Stone, perché mi fa spaccare da ridere, mi sembra genuina, mi sembra vera, eppure ha un talento spaventoso. Ho dei testimoni che al momento non sono presenti, ma quando ho visto Povere Creature al cinema, finito il film, io ho testualmente detto: secondo me questa attrice è un dono per chiunque ami il cinema, perché è sempre pazzesca, non lo so, secondo me è sempre bravissima. Adesso ultimamente ho visto anche The Curse, la serie,
che invitiamo a recuperare, esatto, dopo questo Oscar, per vedere un'altra interpretazione incredibile.
E anche lì, e anche il suo discorso di ringraziamento, ovviamente non poteva esimersi dall'essere simpatico, visto che esordisce dicendo: non guardate dietro quando mi allontano perché ho rotto il vestito durante I'm Just Ken, perché ballavo di brutto, con tutta una sequela di smorfie e faccette che solo lei sa fare.
Comunque The Curse mi ha rovinato questa cosa, perché all'inizio, quando è andata a ritirare il premio, no, ho detto: guarda che reazione genuina, spontanea, che bella cosa. Poi che ho pensato a lei in The Curse, ho detto:
hai detto che... Sembrava che avevi detto: che erezione genuina.
Beh, non l'ho detto. Era che perché reazione. La mia testimone mi sente, sentirà il podcast, quindi no, non l'ho detto.
No, tu dici: in The Curse si vede quanto sia brava a recitare di stare recitando.
È brava, sì, ti viene un po' il dubbio, sembra una reazione genuina. Però un pochino, sì. È talmente poi brava che...
Vabbè, chiaramente ha ringraziato tutti come al solito, il solito novero di nomi che si ringrazia in questi casi. Ha ringraziato la mamma e poi mi è piaciuto tanto il ringraziamento. Si vede che con l'Antimos hanno proprio trovato un'intesa perfetta.
Sì.
Visto che l'ha ringraziato per il ruolo della vita, ovvero Bella Baxter.
Ci sta. E a proposito di registi...
Hanno già, ve lo dico, non mi ricordo se l'abbiamo già detto anche nel podcast, comunque lo dico qui e chiudo subito, hanno già girato un altro film insieme.
Ma dai.
Sì, hanno finito di girarlo qualche mese fa, ancora non si sa quando uscirà, ma Kinds of Kindness è il nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos, scritto da lui e dal redivivo Philip Pou, che era quello che aveva scritto insieme a lui i primi film, con protagonista Emma Stone, quindi prepariamoci.
Attenzione. Però Lanthimos non ha vinto miglior regia, che invece è andato a Christopher Nolan per Oppenheimer, standing ovation di tutti i fan di Nolan sfegatati, il primo Oscar di Nolan.
Certo.
Ci sta, il suo miglior film, giusto così.
Cosa gli adesso cosa che l'ha vinto, comincerà. Quando è che lo vincerà l'Antimos? Adesso uno lo vince, passiamo al tormentone, ma soprattutto quando lo vincerà Jonathan Glazer, che a mio avviso, insieme a forse Paul Thomas Anderson, sono i nostri due maestri del cinema che abbiamo adesso da tenere e custodire, e che possiamo un giorno chiamare i futuri Kubrick.
Sono assolutamente d'accordo. Non vedo errori in ciò che hai appena finito di dire. Comunque sì, Nolan finalmente ce l'ha fatta. Film, come si dice, Oscar per la migliore regia. Se la vedeva appunto con Glazer, Lanthimos, Justine Triet e Martin Scorsese. Quindi non proprio gli ultimi che passavano per strada. Io personalmente sono contento, nel senso che è un regista che mi è sempre piaciuto. Ritengo Tenet un passo falso, ma sono, ripeto, è la mia opinione, cioè a chi è piaciuto un casino anche Tenet va bene così. Oppenheimer, secondo me, è il film della maturità più ancora di quello che era stato Dunkirk, che già per me comunque era un film molto maturo che affrontava un tema in maniera comunque originale e interessante.
Però aveva ancora questa cosa della gimmick, no? Delle tre linee temporali, se sempre si
ma
appoggiava
in realtà,
su un...
se ci pensi, sì, allora, però questo discorso è venuto fuori ieri con la Bigna.
Lui si appoggiava sempre su uno strumento narrativo particolare, no? Poi sono d'accordo con te, c'è la storia, c'è tutto, però c'è questa cosa di fondo su cui si appoggia.
Ma qui, anche in Oppenheimer
non...
allora?
Ma non, no, perché non è così invadente, cioè non
Beh,
è
insomma,
non
all'inizio
è
devi un attimo capire cosa stai guardando, no. Quando è ambientato, perché è tutto mescolato insieme.
Sì, ma non è una gimmick, cioè è un modo di raccontare non lineare, però...
Secondo me le gimmick... A cui ti riferisci, che immagino tu ti riferisca alla gestione del tempo e alla manipolazione,
sì,
dello stesso.
Sì, sono cose su cui lui ci può fondare una campagna marketing, credo.
Sì, però se ci fai caso, in Memento, in The Prestige, in, secondo me, Interstellar, in Inception e in Tenet... il tema tempo non è soltanto una gimmick per come il film viene presentato, ma è uno degli argomenti che fanno parte della storia stessa.
Sì, sì,
cioè,
va bene,
è all'interno della sceneggiatura la manipolazione o la gestione,
certo,
del tempo. In Dunkirk e Oppenheimer no. In Dunkirk la storia è quella lì. Il tempo cambia solo per te spettatore che guardi il film,
sì,
così come succede su Oppenheimer.
In Dunkirk c'è la cosa, no, di un giorno, una settimana,
sì,
un'ora,
ma è un'idea,
no,
di montaggio e di rappresentazione del film, non fa parte della storia che sta raccontando.
A maggior ragione è una gimmick applicata lì per,
ma
per
allora c'è
dare
anche
una
Oppenheimer
partita del film.
Io perché gimmick la definirei proprio il suo tratto autoriale, mm-hmm, cioè è quello che fa a seconda che sia parte della storia oppure come mezzo, appunto, di costruzione del plot o di modo di raccontare storia, narrazione, e appunto spostare le caselle in modo che siano in ordine scomposto, e poi parte dalla sua poetica, che è quello che lo rende diverso dai registi di blockbuster classici.
Allora,
questo è un tocco autoriale
provo a spiegarmi in un modo diverso. Secondo me, in fase di ideazione, cioè di nascita del germoglio che ha portato alla creazione del film, Dunkirk parte dalla sua idea di raccontare un episodio storico in tre linee temporali, in tre dilatazioni temporali diverse. Da lì poi c'è scritto la storia sopra.
Secondo me è il contrario, invece.
Non puoi,
voleva fare
farlo
un film sulla Seconda Guerra Mondiale e poi ha detto: aspetta, però, non lo voglio raccontare in maniera canonica. Mi invento una roba.
Stai dicendo la stessa cosa. Ti inventi quella roba e poi ci scrivi il film sopra.
E no, invece, secondo me è andata
non, non puoi, non perché? Puoi fare in altro modo, perché il film è scritto in quel modo lì. Cioè, se tu lo puoi scrivere senza sapere prima che lo vuoi scrivere con quei tre blocchi temporali.
No, aspetta, però tu stai dicendo, cioè, la scintilla, secondo me, è nata con lui che voleva rappresentare la Seconda Guerra Mondiale.
Ma quella non è un'idea.
Quando si è messo,
cioè,
poi a espandere...
Voglio fare un film di guerra, cioè che non è che stai facendo il film. L'idea del film nasce dal fatto di quella struttura narrativa. Poi su quella struttura lui ci ha costruito la storia.
Non ne sono così, dovremmo chiederlo a lui, quando lo avremo,
cioè,
ospite glielo chiediamo direttamente.
A logica è proprio un binario obbligato, non puoi fare in altro modo per così.
Ma
se
perché?
Poi ne parliamo, approfondiamo, però.
Secondo me la tua visione della cosa svilisce il lavoro.
Ma no, perché?
A un certo
perché
punto. Sì, perché se tu dici, lui parte dall'idea, voglio raccontare una storia che si snoda in tre binari temporali differenti. Cosa posso raccontare?
No, la seconda guerra mondiale. No, ho detto questo, ho detto... Magari lui parte, come dici tu, sono d'accordo, dice voglio fare un film sulla Seconda Guerra Mondiale, voglio fare un film sull'episodio di Dunkirk perché mi affascina, però devo fare un film che si differenzia da tutti gli altri film fatti sulla Seconda Guerra Mondiale, e allora gli dà quella struttura temporale e poi costruisce il film.
Ma è quello
la
che stavo dicendo prima.
La storia del film inizia quando inizia a scrivere la sceneggiatura, non voglio fare un film su Dunkirk, perché Dunkirk lo trovi sui libri di storia. È dopo che lui ha fissato quella struttura narrativa che inizia a costruire il film. Prima il film non esiste, perché Dunkirk esiste già sui libri di storia, capito? E non lo puoi scrivere il film se non hai già prima quella... Non puoi scrivere quel film lì se non hai già la struttura narrativa che vuoi applicare. Se no verrebbe un altro film.
E capito? Infatti...
Quindi stiamo dicendo la stessa cosa. Nel caso di Oppenheimer... la struttura del montaggio della linea temporale... può essere applicata anche a posteriori, non è quella che fonda la storia, capito? Cioè la storia di Oppenheimer, lui poi decide di spostare dei blocchi narrativi e probabilmente alcune scelte sono state fatte anche in montaggio, non necessariamente in sceneggiatura, non lo so perché non l'ho letta, però è un film più maturo per quello, perché si fonda sul personaggio, sulle emozioni e le sue spinte nelle sue azioni che lo hanno caratterizzato, no? Che hanno caratterizzato quell'episodio storico.
Diciamo che Dunkirk racconta una storia finzionale all'interno di un evento reale, no? Che quindi seguiamo dei personaggi fittizi che sono messi nel contesto storico. E quindi, come dici tu, Paolo, la storia la devi scrivere per questi personaggi. Mentre invece.
No, io sto parlando della struttura temporale,
sì,
di Dunkirk.
Ma è legata. Non... È legata perché
sì, è legata,
come dici tu, è una storia,
certo,
che nasce
costruita...
scritta
sì.
così. Mentre invece Oppenheimer, appunto, è la storia di un uomo documentata, lineare, che puoi girare tutto in una volta e poi andare a scomporre nel modo in cui tu più ti aggrada per ottenere il risultato che vuoi.
Quindi ci sta, cioè
questo.
Anche registicamente è stato molto più bravo perché non aveva nessun appoggio a livello narrativo da costrutti, da no? Sovrastrutture che doveva mantenere. È andato libero, però è riuscito a incanalare le emozioni.
Vi butto una domanda che mi è venuta in mente esattamente in questo istante.
Vai.
Sarebbe interessante scoprire anche le reazioni di chi ci ascolta o chi ci legge, eccetera. Oppenheimer è un film sicuramente non di facile impatto e di facile digestione per lo spettatore, quello diciamo casuale della domenica, anzi magari della domenica, quello del Natale, che va al cinema una volta all'anno, no? Però Oppenheimer è piaciuto tanto anche a quel tipo di spettatore. È piaciuto molto meno invece Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, che durando mezz'oretta in più è stato definito una roba, una mattonata, eccetera eccetera e tutto quanto. Domanda: ma se Oppenheimer fosse stato montato in ordine cronologico e Killers of the Flower Moon fosse stato montato usando, diciamo, la tecnica di portarci avanti e indietro negli eventi, sarebbe cambiata la percezione del pubblico in merito ai due film?
Allora, intanto non sono d'accordo, perché secondo me un sacco del pubblico, diciamo, casual, Oppenheimer l'ha trovato una palla clamorosa, e ho sentito diversi commenti al riguardo.
Sì,
tanto
ma,
quanto
insomma,
Killers.
No, ma non c'è proprio paragone, Paolo. Killers of the Flower Moon è piaciuto a 7 di quegli spettatori lì.
Però chiaramente qui non è che siamo con le statistiche alla mano.
No, però
però la tua è una domanda
sentire.
Interessante. Sicuramente il montaggio è importantissimo. Sicuramente, ma più che l'ordine cronologico, secondo me, è tagliare delle cose che potevano essere superflue per una certa idea di narrazione. Chiaramente non lo erano per Scorsese come non lo erano per Nolan. Però qui stiamo parlando di un altro film, dei director's cut eventuale.
È un discorso che non si può slegare dai loro autori. Scorsese ha una profondità che, per quanto riconosca il craft, l'abilità di Nolan come regista, Nolan non ha. E meno si pensa, più ci si gode il prodotto. Quindi Oppenheimer è una cosa dove si presenta una storia senza... c'è una riflessione di fondo. Secondo me non viene portata fino all'estremo nel film, perché fa paura e non diventa Oppenheimer, non diventa un meme, non diventa un successo globale Oppenheimer, se va veramente fino in fondo, perché se no diventa una cosa come La zona di interesse. E quando invece Scorsese fa un film veramente crudo su un tema, va fino in fondo a livello di violenza, così che allontana anche lo spettatore. Quello che dici tu, lo spettatore casuale, che secondo me non si slega, cioè la gente aspetta il film di Nolan perché è rassicurante, no? Il cinefilo aspetta il film di Scorsese perché è il maestro, no? Quindi c'è anche questa, una questione anche di aspettative. Secondo me non si slega un po' dal discorso di farli in maniera, di montarli, farli in maniera non sequenziale e così via. Secondo me sono due autori che ormai sai bene un po' come cosa aspettarti.
Comunque, tanto già lo sapete, anche miglior film è andato Oppenheimer per tutti i motivi che abbiamo discusso in questi ultimi minuti. Quindi Oppenheimer è stato il film più premiato.
Sì,
vediamo la lista,
7 su 13. In fondo dovrei averlo scritto, eccolo qua. Sì.
7 su 13 per Oppenheimer, cioè su 13 nomination, 4 statuette su 11 nomination per Povere creature, 2 su 5 per La zona di interesse, che direi un ottimo risultato.
Anche perché La zona di interesse ha più Oscar di Barbie.
Eh già, e
Che, sì. Insomma, non era assolutamente scontato che finisse così.
Con meno nomination.
Due film così simili.
Esattamente.
Già. Barbie, una statuetta su 8 nomination. Poi una statuetta anche per The Holdovers, American Fiction, Anatomia di una caduta.
Che si presentavano tutti e tre con 5 nomination. 0 su 7 per Maestro.
E Killers.
E come si, aveva paura, ne ho fatto anche oggi un reel. Per la terza volta Martin Scorsese arriva con un film con 10 nomination agli Oscar ed esce con 0 statuette. Era già successo con Gangs of New York e con The Irishman.
Vorrei sapere, zio Martin, di chi si è trombato la moglie a questo punto.
Allora, anche sta cosa ha un po' tenuto banco in queste ore. Ripeto, i membri dell'Academy che votano il voto finale... quest'anno mi sembra che abbiano votato su 10.500 aventi diritto, hanno votato tipo 9.800 persone. La vedo un po' dura che esista una sorta di chat WhatsApp con 9.800 persone che dicono: oh, niente premi a Martin Scorsese anche quest'anno, raga, mettete la reaction. E poi ci sono 9.000 reaction.
Fottiamolo quel
su.
Vecchio bastardo.
Scusate, mi sono imbambolato.
Anche perché ci sarebbe anche lo stesso Scorsese in quella chat, essendo anche lui dell'Academy, quindi poi li sgama.
Oh, ma che vi ho fatto io?
Perché in realtà ci ho riflettuto mentre eravate qua a parlare di Scorsese, ma la zona di interesse e Barbie sono un perfetto double feature. Parlano entrambi di vivere in un mondo fittizio, erosio, quando oltre il muro di fianco c'è la vita reale e ignorarla. Sono perfetti insieme.
Non ci avevo mica riflettuto su sta cosa.
È vero.
Hai ragione.
Esatto. Bisogna solo scegliere in che ordine vederli, però.
Interessante questo punto di vista. Ma invece sentiamo qual
la
è
zona
il...
di interarbi.
Sentiamo quali
la
sono
Barbie
invece
la Barbie di interesse meglio.
Sentiamo adesso invece qual è la curiosità che abbiamo scatenato nei nostri ascoltatori, perché è il momento della domandona della settimana. La domandona che questa settimana ovviamente è a tema Oscar, un po' scontato, lo so, però ci stava, e quindi ci avete inviato un po' di domande anche loro scontate, ma tra le varie domande scontate ne abbiamo trovata una interessante, una che ci permetterà di dire la nostra. Ce la invia Nicola Beffa e ve la faccio ascoltare, anzi Teo ve la fa ascoltare premendo play sul suo coso.
Ciao Paolo, ciao Teo e ciao Marco Lovisato. Allora, in tema Oscar, io ho sempre utilizzato, soprattutto ai tempi dell'università, i candidati agli Oscar per trovare un film che ancora non avevo visto e poi da lì risalire alle filmografie e scoprire nuovi film, poi candidati o film vincitori di premi Oscar. La mia domanda è: qual è il vostro film preferito che avete scoperto dopo una candidatura o dopo un Oscar vinto? Grazie, ciao a tutti.
Grazie Nicola.
Grazie Nicola, io spero che voi abbiate ascoltato, perché io mi sono distratto grazie a Paolo. Come ti viene in mente di dire una roba del genere?
Non mi veniva il cellulare.
Lui praticamente usa gli Oscar come io uso gli AVN Award, che sono gli Oscar del porno. Era una battuta, erano solo gli Oscar del porno.
Però non dovevi specificare cosa fossero, se no funziona meno. Cioè, era divertente se poi uno dice: ah, chissà cosa sono questi AVN Awards che ho sentito su CineFX, fammi guardare. Bah, virus ovunque.
Il vostro silenzio mi ha spinto subito.
Sì, quel momento di silenzio.
A espormi.
Comunque,
vado a nascondermi.
Interessante la tecnica di Nicola Beffa, che non si fa beffa di noi, ma ci fa una domanda interessante.
No, tu ti sei fatto beffa di me, che ce la farà ascoltare premendo sul suo coso. E io, per tutta la domanda, mi sono immaginato il mio coso che facesse da altoparlante per Nicola, che non era una bella immagine.
Allora, qual è
un'erezione genuina?
Esatto.
Il vostro film preferito tra quelli che avete scoperto grazie agli Oscar? A me il primo che mi viene in mente è Moonlight. Moonlight, che purtroppo gli viene soffiato l'Oscar da La La Land. No, miglior film nel, che anno era?
2018.
No, 16 mi sa.
16, premiazione 15. 2017, film 2016.
Ah, 17, scusami allora.
Sì, sì.
E, addirittura, è passato così tanto tempo, ragazzi.
Sì. 2018 Santo era Green Book.
Bellissimo film, Moonlight, un film che secondo me meritava di proprio la divulgazione che ti può dare la piattaforma, no, di esposizione degli Oscar, quindi lo andai a vedere dopo il premio e mi piacque tantissimo. Voi invece avete qualche sorpresa?
Sai che non mi sta venendo in mente niente.
Beh, io non direi preferito, così. Però un film che ho visto perché era nominato come miglior film, che mi è piaciuto tantissimo, Winter's Bone, un gelido inverno, mi pare.
Con Jennifer.
Con Jennifer Lawrence.
Eh sì.
Che i tempi...
cos'è, tua?
No, vabbè, perché non ne sento mai parlare.
Ai
quindi...
tempi non era ancora J-Lo, ma era un'attrice giovane, indipendente, fiera e cazzuta. Adesso è ancora cazzuta, comunque. E è un film molto bello, un po' come dire, Southern Gothic quasi, se no che è un Northern Gothic, oggi è tutto Northern. Drammatico, ma quasi con ritmo quasi da thriller, e dove lei è eccezionale. Tant'è che non so se era anche candidata come miglior attrice quell'anno, so che il film era candidato, e l'ho scoperto proprio vedendolo tra le nomination. Quello è il primo che mi è venuto. L'altro che mi è venuto, che bisogna andare un po' più indietro nel tempo, è In the Bedroom di Todd Field, un altro film che ho scoperto dopo che l'ho visto candidato agli Oscar. Dramma familiare che sembra un po' la trama quella della stanza del figlio di Nanni Moretti. E Todd Field, che poi avrebbe poi fatto Tar, un altro regista che fa dei film ogni 5-6 anni. E questi sono i due che mi sono venuti in mente, ecco, che mi sono piaciuti, non preferiti, ma insomma che sono bellissimi film.
Bene, no, comunque è un'ottima strategia quella di poi andare a recuperare, no?
È anche una bella domanda.
Sì, sì, bene. Quindi
adesso sto leggendo la lista varia, eccetera, adesso così a caso mi viene in mente The Artist, ecco, che io non l'avevo minimamente considerato, non chiedetemi per quale motivo. Poi dopo la spatafiata di Oscar che prese, lo ridiedero in sala e a quel punto ho detto, senti, beh, certo, andiamo a vederlo perché almeno me lo vedo, e mi era piaciuto un casino, tra l'altro.
Non l'ho mai visto.
No!
Ce l'ho nella lista, è ammuffito e marcito nella lista.
Secondo me ti potrebbe piacere.
Penso di sì. Penso
enorme di sì. Jean Dujardin è una bravissima Berenice Bijou.
Bene, quindi se volete anche voi inviare la vostra domanda per essere selezionati sul podcast, sappiate che di solito il martedì pomeriggio Teo fa una storia dove annuncia il tema della settimana, e potete inviare un vocale di massimo 40 secondi su Telegram per essere, insomma, per tentare la fortuna e poter essere selezionati. Ma adesso passiamo ai trailer, visto che siamo andati un po' lunghetti, no? con gli Oscar, ma ci stava, questa è una puntata speciale. Abbiamo visto un po' di trailer nuovi questa settimana e apriamo con un film che si chiama Exhuma, che sarebbe viene da esumare,
esatto.
Esumazione, no? Di seppellire un cadavere.
C'è un bellissimo disco che si chiama Exhuma, di Exhuma, che è un musicista caraibico che vi invito a cercare. È molto bello, cioè è nella colonna sonora di Nope, tra l'altro, a un certo punto mette il vinile. Sì, sì.
Dai.
Sì, sì.
Questo film uscirà il 15 marzo al cinema negli Stati Uniti, da noi non si sa ancora, perché è un film coreano. E qual è la caratteristica principale di questo film? Che, se non sbaglio, è un horror, mi sembra, dal trailer.
Sì, siamo un thriller horror.
Torna sugli schermi il protagonista di Old Boy, che non vedevamo da tanto tempo, e cioè
Choi
Min-sik. Bravissimo attore. La storia di questo film è che a uno sciamano viene offerta una larga somma di una grande somma di denaro per spostare una tomba, e lui si muove con i suoi compagni. È una sorta di operazione criminale, credo, però succede che c'è qualcosa di sovrannaturale e ha dei risvolti horror. Onestamente, devo dire la verità, non mi ha colpito particolarmente, però se ne parla bene di questo film, quindi potrebbe... cioè il trailer non mi ha colpito particolarmente, e il film potrebbe riservare delle sorprese ed essere un film interessante.
L'attore è una garanzia, e comunque dalla Corea è uscita una perla come The Wailing, che è di qualche anno fa, sempre un film horror quasi folcloristico, quindi boh, finché non lo vediamo non possiamo sapere, però insomma dai, diamogli una chance.
Io sono curioso, il trailer comunque mi ha incuriosito.
Bene, quindi Exhuma, vedremo se arriverà anche da noi in Italia. È uscito anche il trailer della serie Netflix Il problema dei tre corpi dal 21 marzo sulla piattaforma. Una delle serie più costose mai prodotte da Netflix, ad opera del duo di autori già di showrunner del Trono di Spade, Game of Thrones, cioè Benioff e Weiss,
che non è la birra, ma
qui si vede qualcosa in più, ma la trama, cioè almeno dal racconto del visivo del trailer, rimane sempre un po' oscura. Sembra che si tratti di una sorta di invasione aliena o di attacco, no? Guerra che si sviluppa. Ci sono tanti personaggi coinvolti. È un trailer di quelli che ti fa capire poco, ma ti fa capire che la scala degli eventi è vastissima.
Mi sembra che ci sia un'ispirazione delle Wachowski, perché vedendo il trailer mi ha ricordato un po' Cloud Atlas, un po' Sense8, no? Con tutte queste timeline che sembrano incrociarsi.
Sì, non so, mi incuriosisce molto, sia per comunque gli showrunner, la scala della produzione. Però quando fa queste operazioni mega giganti, Netflix si mette sempre molto a rischio, quindi stiamo a vedere, anche perché loro due, poi l'ultima cosa che abbiamo visto sono le ultime stagioni di Game of Thrones, che non erano proprio,
ci hanno lasciato un po' perplessi,
a dir poco.
Quindi non vorrei,
intriga
che...
tantissimo questo nuovo trailerone, mi ha intrigato ancora di più, perché comunque continuo a non capire niente di quello che si vede, e di solito sono contento quando succede con i trailer. Io resto curiosermo, alla fine
Anche
il
solo,
pilot non si nega a nessuno, quindi
anche solo a livello visivo comunque si vede che c'è stato un investimento mica da ridere.
Quindi sì, comunque Three Body Problem, o il problema dei tre corpi,
dal
21 marzo. Sì, 21 marzo, quindi su Netflix, manca poco.
Questo titolo
lo scopriremo.
Questo titolo un po' da giallo Mondadori.
No, è una com'era, una teoria della fisica.
Sì, esatto,
è un problema della fisica, è una roba
scritto.
Cita una cosa esistente in fisica, se non sbaglio, ce l'hanno scritto i nostri ascoltatori super attenti e preparati.
Al contrario di noi
che non possiamo essere onniscienti, purtroppo, ma ci stiamo lavorando. Late Night with the Devil è un altro trailer che abbiamo visto e che per me, per quanto mi riguarda, forse no, non è il mio trailer della settimana, ma ci si avvicina molto. Si tratta di un horror ambientato nel 1977,
anno che, va detto, è il migliore del secolo scorso,
perché è nato Star Wars, perché è nato, che è ancora più importante, Teo Yusufian.
No, perché sono morti Elvis e Charlie Chaplin,
che odiavi entrambi.
No, in realtà non odiavo nessuno dei due.
Perché sei contento della
Perché
loro
mi
morte.
Ricordo che sono. Mi ricordo il 77 per
no!
questi motivi.
È l'anno del punk.
Ecco, ora capisco tutto.
È l'anno di Eraserhead di Lynch.
Sono morti Chaplin ed Elvis. E sei nato tu. Quindi tu sei la reincarnazione di Chaplin e Elvis in
una persona. No, perché Elvis è morto pochi giorni dopo che ero già nato, quindi al massimo sono la reincarnazione di Chaplin, ma non mi permetto di prendere le veci di un artista così immenso.
Chaplvis.
Chapvist, d'ora in poi ti chiameremo Chapvist.
Elvin.
Late Night with the Devil racconta di una produzione TV live, quindi un programma televisivo in diretta, il cui, diciamo, presentatore, interpretato dal bravissimo David Dastmalchian,
bravo,
come Yusufian.
Non è una cagata, origine armena anche lui, quindi che, immagino si legga così.
Che ricorderete come Polka Dot Man in Suicide Squad, The Suicide Squad.
E c'è anche in Oppenheimer.
Era
bravissimo, caratterista con una faccia indimenticabile. Decide di fare una sorta di seduta spiritica in diretta, di esorcismo, insomma... è per parlare col diavolo in diretta. È uno di quei trailer che io consiglio di vedere finché non arrivate al momento in cui pensate: figo questo film, lo voglio vedere. Lì stoppate il trailer e aspettate che esca, perché il trailer cerca di venderti il film oltre il punto in cui te l'ha già venduto, e forse fa vedere anche qualcosa di troppo. Niente di eccessivo, non è che poi spoileri chissà cosa, però secondo me arriva al punto giusto e lì si può anche togliere. Molto figo il modo in cui è rappresentato e girato, la messa in scena, queste immagini televisive anni 70, poi il
lavoro sull'audio di quando sono in onda e di quando non sono in onda,
e dietro le quinte invece in bianco e nero. È curato, c'è un bello stile.
Secondo me c'è figo. L'ispirazione di Ghostwatch, vedendo così un po' l'estetica, che è il famoso programma che forse avevamo già citato.
Sì.
Quando parlavamo di auto e sex, perché è la regista e la figlia.
Ah, vedi?
Ghostwatch, ripetiamo per chi magari si fosse perso la puntata, era uno show BBC su cui tra l'altro il Lee Guardi ha scritto un bellissimo, secondo me, articolo su cinefx.it, uno show che raccontava delle cose, diciamo, di fantasmi, dandole per vere quando in realtà era una messa in scena.
Sì, era un programma andato in onda nella notte di Halloween del 92 in Inghilterra, e si sono un attimo fatto una live in una casa che si diceva infestata, solo che la gente pensava fosse vero, tant'è che ha causato anche
casi di PTSD e addirittura una persona che si è tolta la vita.
Comunque, Late Night with the Devil uscirà in America il 22 marzo al cinema e poi andrà sulla piattaforma Shudder. Da noi ancora non si sa, ma vi terremo aggiornati. L'altro trailer che abbiamo visto, sempre un horror, si tratta di Omen, l'origine del presagio, anche conosciuto in lingua originale come The First Omen, quindi prequel della serie Omen. Uscirà dal 5 giugno al cinema negli Stati Uniti, e particolare, strizza l'occhio ai vecchi film della serie, parla di una ragazza americana che viene mandata a Roma a fare la suora, e atmosfere molto inquietanti come la serie ci ha abituato. Sembra, per i fan di Omen, sicuramente da tenere d'occhio. A me mi incuriosisce, cioè devo dire che non mi ha... cioè mi ha dato delle buone vibrazioni.
Sì, è una collezione di immagini horror, proprio horror, di tipo satanista e di esorcismi, quindi è montato bene, ecco, perché poi come immagini, così come dicevi tu, sembra averne prese di pari passo direttamente dai film che l'hanno preceduto, tra l'altro di grandissimo successo. E sì, no, sono curioso, da fan del primo Omen. Gli altri sono un po' trash, ma sono comunque divertenti, devo dire.
Quindi veniamo adesso a quello che per me è il trailer della settimana, e cioè Fallout, la serie Prime Original, che arriverà l'11 aprile sulla piattaforma. Showrunner è Jonathan Nolan, da solo o con Lisa Joy?
Sai che non lo so, nel cartello di presentazione dicono c'è scritto soltanto Jonathan.
Mi sa che è solo lui. Insomma, tanta roba questo trailer. Avevamo già visto il teaser un po' di tempo fa. Qui diciamo che ci racconta un po' di più di quello che è la serie, in un diciamo un futuro ucronistico,
post-apocalittico.
Però l'apocalisse è venuta prima del nostro presente.
Ah, e allora da ucronia diventa distopia.
È un'ucronia distopica.
Bravo.
Post-apocalittico. Forse.
Non lo so se si
negli
può,
anni
però...
60, se non sbaglio, sì, negli anni 60 il mondo viene sconvolto da una guerra nucleare e alcune persone, gruppi di persone, comunità si rifugiano in questi bunker e vengono chiamati Vault, e riescono poi fuori sulla superficie 200 anni dopo, rimanendo ancorati a un'iconografia stile degli anni 60, e ritrovano un mondo però devastato in cui alcune diciamo, in cui gli esseri umani si sono evoluti in un'altra maniera, in cui sono successe tante cose, e quindi avviene questa disconnessione tra il fuori dai bunker e il dentro. I vari personaggi si aggirano in questo mondo e succedono cose. Diciamo che il trailer intriga molto, lascia molto, insomma, crea molta curiosità, però non è che va poi a svelare nel dettaglio come un trailer dovrebbe.
Tanta curiosità, sembra un po' la risposta di Prime a HBO con Last of Us, no? Quello di prendere una famosa serie di videogiochi e provare a farci una serie sopra televisiva, oppure una web series in questo caso. A livello di solo per il cast, perché c'è Walton Goggins e Kyle MacLachlan, insomma, cioè, sono seduto sul divano e pronto. E se ci mettiamo che c'è tutta la figata di questo appunto futuro che è post apocalittico, ma in realtà no, perché è ucronico, e per cui chi ha giocato anche al videogioco sa che c'è tutta quel layer in più degli anni 50, no? Di quell'immaginario di chi si doveva preparare a un'ipotetica apocalisse, no? In questo caso poi viene vissuta. C'è tanta curiosità, e secondo me a vedere le prime immagini sembra anche ben riuscito. E poi Jonathan Nolan, la serie di fantascienza che ha fatto, che è Westworld, diciamo che secondo me è un'ottima serie, quindi tanta curiosità.
È una serie, anzi,
tantissimo Westworld, sì. Tutte le stagioni, nonostante le varie critiche ricevute, eccetera.
Fallout è la serie di punta di Prime Video di quest'anno, comunque una delle serie di punta, quindi assolutamente da tenere d'occhio. L'11 aprile potremo finalmente vedere, insomma, i primi episodi. Non so se sarà rilasciata tutta insieme, ma credo che venga rilasciata settimana per settimana.
Credo che sia tutto insieme, mi pare di aver letto all episodes.
Sì.
Ah, interessante. Quindi, insomma,
non vorrei confondermi con il problema dei tre corpi, però l'avevo visto che una diceva uno dei
quella
due,
sicura, perché è abitudine Netflix.
Di Netflix, però mi pare di aver visto o l'episodio 11 aprile.
Hai ragione, sì, tutti gli episodi l'11
tutti in una volta.
E quindi bingeremo. Bene, poi abbiamo visto Arcadian.
Un altro film con il nostro attore preferito,
cioè
il
nostro attore preferito?
Non lo so, così in generale.
Uno dei nostri attori
preferiti. Lo è.
L'attore a cui vogliamo più bene.
Sì, esatto.
Nicolas Cage.
Oh,
un padre e i suoi figli gemelli, teenager, lottano per sopravvivere in una remota casa di campagna alla fine della fine del mondo.
Quindi qua la fine
l'ha scritta questa roba.
Prima, la fine del mondo era prima, adesso è dopo la fine del mondo.
Esatto.
Quindi
siamo proprio agli sgoccioli, dai.
Incredibile.
Così. Sì. Titoli di coda della fine del mondo.
Posso dire che Nicolas Cage non si capisce più quanti anni abbia, perché in questo film sembra più giovane, poi lo vedi pelato in un altro, poi
è eterno.
Cioè, ormai è tipo non ha più età. Quest'uomo
va bene così.
Posso dire che mi è sembrato un po' un blando film post-apocalittico. L'unica cosa che mi ha incuriosito molto e che mi è sembrata azzeccata è la claustrofobia dell'essere rinchiusi nella casa, che mi ha dato delle vibes un po' da Notte dei Morti Viventi.
Ma infatti a me è quello che è interessato, sì. Il fatto che non vedi la minaccia.
Un po' anche Quiet Place.
Vivi la cosa dal punto di vista dei protagonisti, quindi... Cioè, se ti chiudi in casa, tu l'esterno della casa non lo vedi.
Mm-hmm.
E quindi non lo so.
Sì, sono d'accordo con Paolo, mi ha dato un po' vibe di Quiet Place su tutto.
Ci sono delle creature fuori, insomma, potrebbe essere non così male come la tipologia di immagini, di iconografia farebbe
pensare.
Poi concludiamo la rassegna di questi trailer con Inside Out 2, che arriverà il 19 giugno al cinema da noi in Italia. Inside Out 2, sequel del famoso film Pixar che tanti fan ormai ha. Vediamo di nuovo nella testa della giovane, come si chiama, Riley. Le sue emozioni prendere vita sotto forma di vari personaggetti colorati. Arrivano delle nuove emozioni perché lei è diventata una teenager, e quindi arrivano ansia, invidia, imbarazzo e qual era quell'altro?
Noia.
Ma noia anche da bambini ci si annoia, no? Vabbè, non siamo
magari
qui,
non così tanto
che,
da
che sembra più boredom come noia esistenziale, non so come
dici,
perché c'è la personificazione della noia nel film, che ha proprio il telefono in mano e scrolla sul divano, che è diversa dalla noia dei bambini, no? Certo. È proprio quel perdersi nel...
tipo spleen,
esatto,
quindi.
Sì. Okay.
C'è da dire che l'idea effettivamente ha un potenziale, perché gli anni dell'adolescenza sono quelli più turbolenti a livello emotivo, no? Quindi vedere nella testa di Riley che succede alle sue emozioni in quel periodo lì potrebbe riservare delle gioie. Però pensavo
era uno dei
tempo.
Più fattibili, tra l'altro, dei film Pixar degli ultimi anni.
Fattibili in che senso?
Nel senso che quando era uscito Inside Out un po' tutti ci aspettavamo e ci immaginavamo
un sequel,
un eventuale sequel con lei più grande, e in effetti è proprio così.
Sì, ci sta. Quello che mi chiedevo è il discorso dell'adolescenza, no? E dell'emotività incasinata dell'adolescenza,
tempesta ormonale,
tutti i problemi emotivi, eccetera. È una cosa su cui noi ridiamo perché ci siamo già passati, perché è nel passato,
certo.
Ma per coloro ai quali questa fase è nel futuro o è nel presente, come possono prendere l'argomento, no? Ci ridono sopra allo stesso modo? Lo riescono a comprendere allo stesso modo? Cioè, da bambino non riesce a capire di che si parla.
Allora, per gli spettatori più piccoli del Riley del film è una bella domanda. Sono anche io curioso di sapere che cosa riusciranno a cogliere. Per gli spettatori coevi,
secondo me neanche loro se ne accorgono. Non riescono a ridere perché ci sono nel mezzo, non la vedono dall'esterno.
Non la vedono dall'esterno, però probabilmente il film potrebbe aiutare a capire che non sono solo loro gli unici al mondo a passare quel periodaccio lì. Anche perché, se ti ricordi, è vero che sono passati troppi anni, sia per me che per te, per Marco già un po' meno. Però in quel momento lì, quando vivi delle cose, dei drammi, a parte che anche il più piccolo dramma diventa una cosa proprio di vita o di morte, ma poi sei convinto, anche magari inconsciamente, che solo tu al mondo stai vivendo quella cosa lì, quando in realtà è un periodo di passaggio dove tutti proviamo, non dico le stesse cose, ma abbiamo tante esperienze simili, no? E in quell'età lì magari scoprire che il tuo, mi viene sempre struggle, che però non è struggimento in italiano,
la tua sofferenza,
esatto, la tua sofferenza in realtà è comune a tutti le tue coetanee, i tuoi coetanei, potrebbe anzi essere, perché no, una roba in più, anche perché a quell'età magari te lo dicono anche i genitori, ma sempre a quell'età i genitori dicono solo cazzate,
già.
Perché non li ascolti, perché sono appunto genitori, e quindi se magari te lo dice un film della Pixar. E se magari, di quant'è il primo Inside Out? Adesso mi lancio.
2015.
Sono passati 9 anni. Beh, se magari te lo dice,
sembra
il film
il
che
reale.
Avevi visto da bambino e ti era piaciuto tanto Inside Out, tot anni dopo sei adolescente come Riley, se te lo dice proprio quel film lì, di star tranquillo perché alla fine il tuo dramma lo vivono tutti,
sì.
Magari.
Secondo me puntano a un pubblico leggermente più grande del primo film. Cioè, nel senso, ha avuto talmente tanti fan nel primo film che adesso sono cresciuti 9 anni dopo, e quindi secondo me ci hanno pensato a questa cosa qui. Comunque, arriverà Inside Out 2 al cinema il 19 giugno, quindi io penso che andremo tutti a vederlo perché siamo molto curiosi. È il momento di parlare finalmente delle recensioni di questa puntata.
Attenzione.
Abbiamo 3 film.
Da dove iniziamo?
Io direi che se vuoi puoi iniziare tu, caro Teo, che hai visto su Netflix Damsel, il nuovo film con Billy Bobby Brown. Di cosa parla questo film?
Allora, di cosa parla Damsel? Damsel, come dice il titolo, è una damigella. Di solito la parola viene utilizzata all'interno di una frase fatta, che è damsel in distress, ovvero la damigella in pericolo, che è la classica situazione, un classico cliché della narrativa, dalle fiabe in avanti, ovvero dove c'è un esemplare di essere umano femminile in pericolo che attende che un esemplare di sesso maschile la vada a salvare e a togliere dagli impicci. Denzel in realtà vuole andare contro questo archetipo narrativo, vuole raccontarci un'altra storia, ovvero di una damigella in grado però perfettamente di salvarsi da sola e di togliersi da sola dai casini in cui viene infilata da qualcun altro. La protagonista è Millie Bobby Brown, nel film abbiamo anche le due presenze giganti come quella di Robin Wright e Angela Bassett. Se posso, personalmente però, il film, questo lavoro che vuole fare fin dall'inizio, non ce la fa, nel senso, molto brava Brown, come già abbiamo avuto modo di fare, ho rivisto un po' di tratti simili in certi versi a Eleven di Stranger Things, a Enola Holmes, dei due film dedicati a Enola Holmes, cioè mi sembra che ci sia un po' di pericolo che lei si stia infilando in questo tunnel del typecasting, ovvero della giovane cazzuta in grado di tenere in mano la situazione, cioè molto, molto, molto smart, molto sveglia, intelligente, determinata, consapevole della propria femminilità e della propria forza. La sto ritrovando un po' troppo spesso in questo
ruolo. Ma lei ha
qui
un contratto in esclusiva con Netflix?
Sai che non lo so,
penso,
ma forse
perché sembrerebbe proprio così, che hanno voluto capitalizzare ovviamente sul personaggio,
certo,
che
l'hanno creata loro,
esatto,
di quindi, loro proprietà,
esatto,
e quindi vedo anche difficile anche per motivi contrattuali non poter lavorare ad altri progetti, cioè l'unica è che si stufi la gente di questo, appunto, di questo tipo di personaggio, e che lei magari cominci a fare qualcosa di nuovo.
Non lo so, il film mi ha convinto proprio pochino, a parte appunto lei, a parte un altro paio di cosucce, proprio perché si vede l'intento della sceneggiatura di andare contro quello che siamo abituati a vedere. Il problema è che io per tutto il primo atto del film pensavo che quello che stavo vedendo era del tutto una parodia di quel genere di film, dove comunque ci sono delle terre lontane, i signori di una di queste terre devono combinare un matrimonio con dei signori più ricchi per venirne fuori, matrimonio di comodo che sta bene a tutte e due le parti, la figlia chiaramente che deve subire questo destino, ma è tutto messo in scena, raccontato, inquadrato, musicato e interpretato esattamente come gli stereotipi e i cliché che il film si pone di combattere. E quindi all'inizio pensavo fosse una parodia, perché dicevo, ah vedi, lo fanno apposta per far vedere quanto sono imbarazzanti i film fatti. E invece no, è fatto così. Ma cioè, non è una cosa, parodia.
È una cosa che si trova spesso, comunque.
Non capisco il perché. Cioè, se vuoi farmi una storia che va al contrario rispetto alle storie normali sulle damigelle in pericolo, e fammelo. Non mi fare la stessa identica cosa dove l'unica cosa che cambia è che alla fine non c'è un uomo che la salva, ma si salva da solo. Va bene, è una grande differenza, ma per come è portato avanti il racconto non c'è niente più di quello. Cioè, non mi sembra un'idea così rivoluzionaria. Non c'è niente di rivoluzionario in tutto il resto. Anzi, è spesso molto buttato su con, insomma, la colla e lo scotch.
No, ma secondo me è una cosa, è una tendenza un po' del nostro tempo nella fiction, quello di strizzare l'occhio allo spettatore, dire sì siamo, cioè questo è come funziona, ve lo facciamo vedere che non ne siamo consapevoli, no, ma poi non c'è la possibilità, cioè non riescono mai a fare il passo,
non c'è
successivo,
lo scarto, esatto,
e quindi ci rimangono impantanati, per cui usano quella cosa lì per strizzare l'occhio perché va di moda, questa cosa postmoderna, quindi fare tic, guardate come sappiamo che il nostro genere è questo, e però poi, cioè,
rimane lì,
mi lasci un po', sono i danni di Deadpool.
Come dire? Se non riesci a gestirla, esatto, bene la cosa, ti si ritorce contro. Ci sta assolutamente, anche perché poi appunto il film a un certo punto prende una piega che secondo me non sta tanto in piedi, ma fondamentalmente quello che secondo me è il problema più grosso è proprio il fatto che è un film che, se leggi la sinossi, hai già capito che cosa ti vuole comunicare, che cosa ti vuole trasmettere. Non c'è nient'altro. Cioè, è proprio leggerino, come si dice, profondo come una pozzanghera. E va bene, brava lei, ma lo sapevamo già. Beh, non lo so, non mi ha. entusiasmato granché.
Quindi Damsel,
forse si è capito.
Damsel, Teo e Sofian, due pollici su.
Ma anche no, comunque lo trovate su Netflix e secondo Netflix è uno dei film più visti della settimana.
Ma probabilmente sì, l'hai visto anche tu.
Tu pensa che
hai contribuito.
Parliamo invece, Marco, di un film che hai visto tu che si intitola Memory. Tra l'altro sono molto curioso perché lo volevo vedere anch'io.
Sì.
Parlamene un po'.
Te ne parlo. Memory, tra l'altro lo uso anch'io perché l'ho visto a Venezia, quindi non lo sto recuperando in sala adesso che è fuori.
Per quindi cui, vai di Memory.
E vado di Memory, certo. Appunto. E allora, è il nuovo film di Michel Franco, che è un regista messicano che fa sempre un po' parlare di sé in ambito festivaliero. Fa dei film sempre molto duri, drammatici. In questo caso ricorda un po' il suo connazionale Iñárritu, soprattutto il primo Iñárritu. E Memory cos'è? È un film, questo è realizzato a Hollywood, quindi con cast americano, e in particolare ci sono due performance, tra l'altro con la maschile ha vinto la Coppa Volpi a Venezia, che sono Jessica Chastain nel ruolo della protagonista e Peter Sarsgaard, altro attore caratterista che in realtà è molto bravo, ma capita raramente di vederlo in ruolo da protagonista. Di cosa parla il film? Parla dell'incontro un po' fortuito tra una donna che è una ex alcolista, viene da un passato traumatico, con una figlia e un rapporto molto difficile con la madre, che tra l'altro è la grandissima Jessica Harper di Suspiria, e incontra questo Saul, interpretato da Peter Sarsgaard, che invece soffre di demenza, di Alzheimer, e quindi sta pian piano perdendo la memoria. Ne nasce una storia d'amore molto tenera, molto difficile, e che si regge molto sull'interpretazione dei due protagonisti, che sono, non serve che lo dica, bravissimi. E quindi Franco lascia un po' da parte le cose che lo caratterizzano, cioè nel senso di il costruire film particolarmente deprimenti, ma anche quasi inutilmente pessimisti e nichilisti, mi viene in mente Nuovo Ordine o Sundown, e invece fa un film un pochino più tenero, che è una cosa che mi aspettavo meno da lui. E ovviamente il titolo si riferisce alle memorie, appunto, che uno vorrebbe cancellare. In questo caso facciamo riferimento al passato molto, molto duro del personaggio di Jessica Chastain, e la memoria che invece si perde, no? Anche delle cose belle, perché appunto c'è questo innamoramento da parte di questo Saul che a volte non si ricorda, no? C'è sempre questa memoria molto sottile che è causata dalla demenza. Quindi è una bella riflessione sull'amore, sulla memoria, con una tenerezza che non mi aspettavo da Franco. Infatti è stato un film che a Venezia è stato abbastanza apprezzato, tant'è che si è portato a casa un premio che è per la recitazione, ma che comunque indica che il film è stato apprezzato.
Quindi questo è Memory.
Beh, devo dire che sei stato comunque abbastanza franco nella tua...
Grazie.
E hai avuto anche una buona Memory.
Grazie.
Memory l'ho trovata in sala. E adesso parlo invece dell'ultima recensione di oggi, che è Ricky Stanichi film.
Aspetta, di il titolo italiano, che poi magari la gente lo cerca sulle piattaforme e non lo trova.
Il titolo italiano è Ricky Stanichi.
No, il titolo italiano è Ricky Stanichi trattino l'amico immaginario.
Davvero?
Oh. Sì.
Ah, Ricky Stanichi trattino l'amico immaginario, che trovate su Prime Video, il nuovo film di Peter Farrelly, regista che ricorderete per The Green Book, ma anche per Tutti i pazzi per Mary, Scemo e più scemo, insieme al fratello Bobby Farrelly. In questo caso è solo Peter, quindi una delle due metà dei fratelli Farrelly. E di cosa parla? Protagonista è Zac Efron nel ruolo di Dean, che insieme ai suoi due amici JT e Wes da piccoli si inventano questo fantomatico amico Ricky Stanichi per coprire le loro marachelle. Passano gli anni e questo espediente funziona talmente tanto bene che loro l'hanno applicato a tutta la loro vita, creando addirittura una
Bibbia e racconta che colleziona tutte le fandonie che si sono inventate su questo personaggio.
Che ci sta, perché di solito i grandi bugiardi devono avere una grande memoria.
Esatto, poi loro sono in tre, quindi devono coordinarsi. Finché succede che in qualche modo devono presentare questa persona per via di un'occasione specifica e non sanno come fare. In una dei loro una delle loro scorribande avevano conosciuto ad Atlantic City questo performer che si esibiva in uno show in cui replicava canzoni famose a tema masturbazione.
What?
Sì.
Cioè, tipo, quindi c'era anche Gloria di Umberto Tozzi.
No, però tutte canzoni, diciamo, che si prestavano, canzoni dei The Strokes.
Strokes, tutta la discografia, dice.
Tutta la discografia e via dicendo. Il personaggio, appunto, interpretato da John Cena, è questo attore spiantato, disastroso, alcolizzato, in condizioni terribili, che però è la prima persona che gli viene in mente quando devono assoldare un attore per interpretare Ricky Stanichi, scoprendo poi che lui applica metodo Stanislavski a questo lavoro, quindi smette di bere, prende alla lettera ogni cosa scritta nella Bibbia e dà vita a una serie di infinite problematiche per i protagonisti che entrano in contatto con questo Ricky Stanichi che prende vita nella forma di John Cena. Allora, il film è una commedia stile vecchi Fratelli Farrelly, quindi molto sboccata, molto stupida, molto ricca di situazioni paradossali. Ci sono alcune situazioni che non è che facciano riderissimo, ma la forza del film secondo me la fa John Cena, perché riesce a trovare la chiave giusta. È proprio quello che dicevamo noi parlando anche degli Oscar: riesce ad avere i tempi giusti, la mimica giusta, creare questo personaggio paradossale e ambivalente, disastroso e a tratti quasi geniale, con quella capacità di essere simpatico al pubblico, no? In inglese si dice likeable, non so se è un corrispettivo italiano likeable, però non puoi non volergli bene fondamentalmente, e lui regge praticamente il film. Altra menzione d'onore straordinario è il ruolo di William H. Macy, che interpreta sì, che interpreta il boss dei protagonisti, il capo al lavoro, no? il proprietario della società per cui lavorano, e che riesce, diciamo che lo stile della commedia dei Fratelli Farrelly è che ci sia sempre un elemento fuori di testa, un elemento totalmente paradossale e non realistico in un contesto totalmente reale. E il personaggio di William H. Macy è proprio un personaggio serio che vive tutto nella sua realtà e che si deve applicare a delle situazioni che sono assurde e fa da controaltare, ed è esilarante secondo me. Ha un paio di scene dove c'è, cioè, veramente fa il film. Lui e John Cena sono le ragioni per vedere questo film. Non è un capolavoro, non è tra i migliori film dei Fratelli Farrelly sicuramente, però molto molto godibile, e devo dire che a me un po' mancava questo tipo di loro comicità, no? Che abbiamo visto in passato.
Infatti mi ci sono fiondato subito, perché appena
anche
letto...
tu sei fan dei Fratelli Farrelly.
Sì, sono super fan dei Fratelli Farrelly, e una cosa, secondo me il problema del film, che secondo me non si può dire di essere un bel film da un punto di vista un po' critico, però è il classico film che mai gli metti due stellette, il cuoricino, però, perché ti ha fatto ridere, ti ha intrattenuto. E cos'è che c'è un po' Farrelly da quando si è separato dal fratello, ha cominciato a fare Green Book, poi l'altro film con Zac Efron, The Greatest Beer Run Ever.
Sì, è entrato una birra al fronte, come era.
Sì, una birra al fronte. Okay.
Si è un po' ripulito, no? È entrato un po' in quella immagine da politically correct, che invece i film dei Fratelli Farrelly sono l'opposto del politically correct.
Pensiamo solo alla scena iniziale di Tutti i pazzi per Mary.
Sì, assolutamente.
O di quella del gel per capelli.
O anche tutto Kingpin, con il personaggio di Woody Harrelson che perde la mano dentro il coso del bowling, e è pieno di scherzi sulla disabilità, su queste cose. Cioè, loro non si sono mai fatti problemi di questo tipo. Questo film vuole essere un po' un ritorno alle origini,
ma con moderazione.
Esatto, sì. Quindi c'è un po' quel dislivello. Però
è vero, è vero.
rimane il tema forte di tutti i film dei fratelli Farrelly, perché dietro alla comicità un po' crassa così c'è sempre una gran cosa, che è lo scoprire un'amicizia durante il percorso. Infatti loro fanno questi film comici, ma che sono anche molto, di solito, lunghi, sulle due ore, su durate anche abbastanza spropositate rispetto a delle commedie demenziali, ma perché fanno sempre dei percorsi in cui i personaggi crescono ed evolvono, no? Tutti pazzi per Mary con il viaggio, no scusami, di Ome Irene con il viaggio, appunto, dei due protagonisti, dove imparano poi ad amarsi, innamorarsi, oppure appunto Kingpin con Woody Harrelson e l'Amish, che insomma diventano amici, scemo più scemo.
Scemo, dove alla fine sembra che abbiano imparato qualcosa, ma non hanno imparato niente.
Però c'è questa cosa, cioè non sono, secondo me sono due autori a loro modo, oltre alla commedia demenziale, anzi hanno portato una poetica un po' così, nella commedia demenziale. Lo stesso Green Book è una storia del genere, anche se molto più ripulita, appunto di imparare a conoscersi e crescere insieme. E qua c'è, perché appunto Ricky Stanichi, che è un John Cena straordinario, tra l'altro calzante che faccia l'amico immaginario, perché non lo puoi vedere.
Ah, è vero,
giusto.
E impara, cioè nel senso, questi tre amici imparano che è una persona vera, che insomma che vale la pena di frequentarla, insomma, intanto che è un amico reale alla fine, no? Del tutto.
Sì, se siete fan dei fratelli Farrelly, secondo me vi divertirà. Non è un capolavoro, ma le risate me le sono fatte, mi ha divertito e ci sta.
Sì, confermo.
Lo trovate su Prime Video ed è giunto il momento tanto odiato, il momento di salutarci. Il momento
di già?
Sì, è il
anche
momento
senza la pizza?
La pizza ora la andiamo a mangiare direttamente, perché non l'abbiamo prenotata.
Ah, fantastico.
Abbiamo concluso questa puntata degli Oscar, che è un po' un giro di boa per noi, no? Oscar anche quest'anno sono andati, No? Ce ne sono ancora? No.
Sì, no, niente, volevo dire una roba, ma la dico dopo.
Inizia la nuova stagione. Okay.
Quindi, no, la nuova stagione di cosa? Del podcast è già iniziata. Tra in un qualche senso, sì, potrebbe essere un nuovo inizio o una nuova fine. Noi ci ascolteremo la settimana prossima, come sempre. E quindi è il momento di un saluto da Marco Lovisato, detto McLovin.
Andate al cinema, guardate i film e soprattutto Ricky Stanichi. Se riuscite a vedere John Cena, fatecelo sapere.
Un saluto da me, Paolo Cellamare, che invece niente, ciao. E poi Teo vuole fare qualcosa, ma non ho capito.
No,
cosa.
Niente, volevo semplicemente dirvi una roba che prima mi sono dimenticato di dire, che non so se avete presente come ha annunciato Al Pacino l'Oscar al miglior film, cioè quello più ambito, più aspettato da tutti, eccetera eccetera. Lui è salito sul palco con la busta, ha detto: un sacco di film belli quest'anno, però solo uno vince il premio, e chi sarà? Adesso apro la busta e lo leggo. Cioè completamente anti, come si dice, senza pathos, senza niente, anticlimatico, senza ridire i nomi dei candidati che si erano visti comunque durante la serata, come sempre succede. Niente, lui ha detto che praticamente non ha colpe, perché ha seguito la scaletta che gli hanno dato i produttori della trasmissione, quindi ha detto: vabbè, faccio quello che devo fare, lo faccio, punto, e basta, finiamo qua.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.